Buongiorno a tutti, facciamo intanto l'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Barbieri assente, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone, Bruzzone Rita, Cavalleri Federica, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi presente. Sospendo qualche minuto, così ci organizziamo anche con l'assessore e riprendiamo subito. Allora riprendiamo la commissione, siamo pronti, siamo tantissimi. Sì, proprio per l'elevato numero dei presenti, forse se siete d'accordo contingerei un po' gli interventi a 5 minuti, perché sennò andiamo, e non so se vogliamo darci un'ora di massima entro cui chiude la commissione, oppure per il momento lasciarla aperta e poi... Comunque vi propongo già un aggiornamento, perché c'è anche la presentazione del progetto mobilità scolastica da parte dell'assessore dei tecnici. Secondo me prendiamo tanto tempo, quindi non ce la facciamo secondo me a chiudere entro questa mattina affrontando tutti i temi. E visto che il tema è importante, proporrei di riaggiornare un'altra commissione. Allora, quindi... Dichiaro aperta la Commissione Affari Istituzionali e Generali, la Commissione Quinta Territorio e Politiche per lo Sviluppo delle Vallate e la Settima Welfare. Sono convocate nella seduta congiunta di oggi per trattare il seguente ordine del giorno: regolamentazione del traffico e adeguamento delle aree in prossimità degli edifici scolastici, con particolare riferimento agli istituti della scuola primaria e dell'infanzia. Allora, sono stati invitati Tireciclo, bimbi a basso impatto, in particolare il dottor Marco Tizzi, il WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, MobiG, Cittadini Sostenibili, Comitato Genitori, Istituto Comprensivo di Quarto, Comitato Genitori, Istituto Comprensivo Colombo, Comitato Genitori della Scuola Daneo, Comitato Genitori Ariosto, Comitato Spontaneo Cittadini Trust a Fegino, Associazione Il Carmine, il Bici Busauro, la dottoressa Inca Ariel, l'Istituto Compressivo Oregina, la Mobility Manager dottoressa Chiara Bonaventura, dell'Istituto Castelletto il Mobility Manager e dell'Istituto Compressivo di Voltri 1 il Mobility Manager, l'ASL Terza nella persona del dottor Luigi Canepa, i presidenti municipali e il signor Davide Toso, presidente del comitato Amici della 10. Poi, inoltre, sono stati proposti e quindi invitati il comitato spontaneo Cittadini Trust a Fegino, l'ho già detto, ok? Sono presenti, ce l'ho il foglio, me l'avete detto. Allora, a partire dalla sinistra, signor Lupio Vincenzo. Lupia Vincenzo, presidente della commissione Valpolcevera. La signora Clara Trio, comitato Trasta Fegino. Il signor D'Agostino Enrico, del comitato Genitori Certosa. Il signor Davide Toso, comitato Amici della 10. la signora Roberta Gollo, Istituto Comprensivo Voltri 1, Marco Tizzi, Associazione Tire Ciclo, la signora Arkel, del BC Busauro, il signor Luigi Canepa della ASL 3, alla sinistra dopo l'assessore la signora Carla Gerbaudi, Mobility Manager del Comune di Genova, Bolla Ventura Chiara, Mobility Manager di Oregina, Giacobbe Andrea, dirigente del Convitto Colombo, Massidda Giovanni, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Castelletto, Lorella Fontana, assessore del Municipio Settimo, Ghiglia Massimo, Municipio Bassa Valbisagno, Pagliacco Mara, Comitato dell'Istituto Comprensivo di Quarto. Come esperti altresì presente la signora Roberta Trucco per Uniti per la Costituzione. Non mi risultano altri esperti. E Barbieri Chiara, Genova Civica. Ci sono altri esperti?
Sì.
Vincente Massimiliano. Bene, cederei la parola al richiedente, il consigliere Stefano Amore, per argomentare la richiesta.
Allora, grazie Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti gli auditi, siamo molto contenti di una partecipazione così numerosa su questa commissione. Allora, giusto due parole di introduzione per non rubare spazio poi sicuramente ai contributi interessanti di tutti gli auditi e dell'Assessore, per dire come è nata questa commissione. Diciamo, è nata in modo molto semplice da una richiesta che avevo fatto in Consiglio Comunale, un articolo 54, su un caso puntuale che era la situazione di via Cairoli per l'ingresso dei bambini della scuola d'anno, diciamo, quindi la presenza di mezzi commerciali ed altro. E giustamente in quell'occasione con l'assessore avevamo concordato che però poteva essere interessante ampliare il discorso non solo a un caso puntuale ma a un discorso organico su tutta la città. Questo perché? Perché come è noto, e i presenti, gli auditi lo sanno molto meglio di me, le strade scolastiche è un tema interessantissimo ed è un tema che ha una valenza non solo cittadina, non solo nazionale, ma una valenza europea. Infatti è una di quei punti su cui ci sono state delle iniziative europee. Sino ad oggi, se non vado errato, due giornate europee, Street for Kids, sono già state celebrate, il 6 maggio del 22, il 21 ottobre del 22 e una in programma il 5 maggio del 23. Quindi è un tema che ha una rilevanza molto importante. Le strade scolastiche sono strade chiuse al traffico che davanti alle scuole, in prossimità delle scuole, che garantiscono l'accesso alle scuole, che fondamentalmente giocano un duplice ruolo, quello di garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che vanno presso gli istituti scolastici e al contempo anche la sicurezza ambientale, cioè dell'aria pulita e un luogo confortevole per recarsi verso le scuole. E questo promuove anche da parte di bambini, genitori e di coloro che accompagnano i bambini la possibilità di andare a piedi, di andare in bici, di andare in autobus presso le scuole. Ora sulla nostra città, ragionando anche con l'assessore Campora quando abbiamo pensato a questa commissione, ci sono due o tre punti di intervento su cui pensiamo che sia interessante ragionare. Uno è quello appunto della chiusura al traffico, della limitazione del traffico di quelle strade che sono prospicienti alle scuole. C'è poi un altro tema che è un po' più urbanistico, infrastrutturale, è quello di iniziare a ragionare, in alcuni casi è già stato fatto, penso ad esempio a Piazza Pallavicini in Valpolcevera, di cambiare anche la destinazione d'uso di aree prospicienti alle scuole in modo che diventino degli spazi fruibili dei bambini, che insomma che quando entrano e escono non siano un po' annegati all'interno degli istituti scolastici. E terzo, anche penso, il sostegno a tante iniziative, anche lodevoli, che il Comune e tante associazioni hanno già messo in atto nella nostra città in questo senso. Ora faccio una piccola premessa, diciamo questo, noi crediamo che sia necessario però tutto questo, tutte queste cose, metterle a sistema, che questo è il ruolo poi dell'amministrazione comunale, quello di mettere a sistema rispetto alla città. Perché il rischio, ne parlavamo prima con alcuni anche, è quello che un progetto come questo, che sicuramente penso abbia il consenso unanime da parte di tutti, poi rischia di rimanere nel libro delle belle intenzioni e dei bei progetti, fino a che non tocca gli interessi personali, lo dico proprio personalmente. Più volte ho avuto la macchina bloccata in via Bellucci che è chiusa per l'ingresso dei bambini a scuola e uno magari si scoccia anche. Quindi quando poi va a toccare l'interesse personale di qualcuno, dà una bella intenzione e rischia di diventare un qualcosa che bisogna fare delle scelte che siano personali o delle scelte che siano anche amministrative. Il caso di via Cairoli, ad esempio, è esemplificativo, è una strada che sarebbe già praticamente predisposta a questo, c'è il problema dei mezzi commerciali, purtroppo lì c'è da andare a fare delle scelte, di toccare dei piccoli interessi, delle limitazioni di orari dove la white list non esiste, sono scelte che devono essere fatte, quindi ci sono questi piccoli passi che comportano la traduzione di l'entusiasmo da parte di tutti per iniziative come queste in scelte concrete, che siano personali o che siano amministrative. Questo, diciamo, era una piccola introduzione, sicuramente ci saranno contributi assolutamente interessanti da parte di tutti. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere. Falcone Lodi per dopo? Sì, prego.
Grazie Presidente, ringrazio i convenuti. La mia mozione è per cercare di capire come si svolgerà oggi, dopo l'introduzione ci sarà la presentazione del progetto, sentiremo gli auditi, ecco, volevo capire com'è organizzata la giornata odierna, grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliera Lodi.
Grazie, intanto ringrazio il consigliere Amore della richiesta di questa commissione, ovviamente credo che sia importante, guardo l'assessore Campora, anche non partire dal punto zero, perché in effetti i 5 anni precedenti, essendo lui sempre lo stesso assessore, sono state fatte, grazie anche a molti auditi che erano già stati auditi negli anni precedenti, erano stati presi degli impegni da parte della Giunta e degli obiettivi da raggiungere, quindi anche un aggiornamento rispetto poi anche un po' alle questioni che non tanto dal punto zero, ma dal punto 0+2, 0+5, questa giunta ecco va, perché qui avevamo fatto commissioni dove alcuni impegni erano stati assunti e non abbiamo più avuto aggiornamenti.
Grazie consigliera. Consigliere Falcone, sì, l'organizzazione è la seguente, l'assessore relazionerà in base al piano della mobilità scolastica, ascolteremo gli auditi e poi l'aula interverrà successivamente. Cederei quindi la parola all'assessore Campora.
Grazie Presidente, un saluto ai commissari e agli auditi. Avete già nella cartella la presentazione che illustreremo tra poco. Come ha ricordato anche la consigliera Lodi, un po' di cose ne sono state fatte, anche e soprattutto sotto la spinta positiva del Consiglio e dei cittadini che si sono spesso aggregati in associazioni, in comitati spontanei, che hanno aiutato comunque il Comune, sono stato un po' una forza motrice per portare avanti delle iniziative. Quindi è fondamentale che queste iniziative, è utile e fondamentale che partano dal basso, devono naturalmente anche l'amministrazione deve sostenerle, deve farsi promotrice, ma quando partono dal basso hanno ancora più forza. Quindi le molte iniziative che sono state portate avanti, ci sono una trentina di discipline di sosta che veniva citato via Bellucci, abbiamo via Ricci, abbiamo molte altre zone, sono nate proprio dalla richiesta dei ragazzi, dei genitori, dei consigli di istituto. Da parte mia, quindi da parte nostra, vi è il massimo supporto a queste iniziative, e sapendo, come è stato detto, che alcune volte non è facile riuscire a mediare tra i diversi interessi, tra le diverse esigenze, le esigenze dei commercianti, le esigenze dei residenti, ma riteniamo che le esigenze di chi va a scuola, dei ragazzi, siano prioritarie. E in questo è necessario fare lo state facendo, anche un'opera di educazione verso i genitori, perché poi spesso il bambino magari andrebbe anche in autobus, andrebbe anche a piedi, ma spesso i genitori, alcune volte anche per esigenze pratiche, esigenze di lavoro, necessità di spostarsi da un posto all'altro, sono poi i genitori che intasano le aree antistanti le scuole, e abbiamo molti esempi. Quindi questa sensibilizzazione è importante. Allora, io procederei così in maniera molto concreta. A fianco a me abbiamo Carla Gerbaudi, che è il Mobility Manager. Abbiamo un ufficio che si chiama Ufficio Smart Mobility, che è diretto da Valentino Zanin, che è dietro, seduto nei banchi dietro, e poi abbiamo anche la presenza di Federico Re, che diciamo è molto, molto attivo e lavora da 2 anni all'interno della Smart Mobility. Quindi abbiamo cercato anche negli ultimi 2 anni di creare dal nulla un ufficio che non c'era, che inizialmente era un ufficio definito bici, ma è diventato un ufficio molto più ampio, che ha sviluppato, come sapete, le ciclabili, ha sostenuto tutta una serie di iniziative, perché riteniamo che ci debba essere un ufficio che si occupi della mobilità sostenibile, ma anche della mobilità scolastica. La mia intenzione è nel 2023 di condividere con voi un percorso che porti ad aumentare quelle zone di rispetto intorno alle scuole. Citava Via Bellucci, ma ne abbiamo altre. Ma soprattutto è spiegarvi, raccontarvi a voi oggi in una quindicina di minuti a che punto siamo, le cose che sono state fatte. Naturalmente noi siamo qui per cercare di farne altre, per ascoltare gli auditi. È presente anche una consulta della mobilità sostenibile che lavora in sinergia con l'ufficio Smart Mobility. Avremo, mi pare, le prossime settimane anche un incontro periodico con me e con le nostre strutture. Però se sono state fatte delle cose, a partire, cito l'esempio di Corsa Italia, sono state fatte perché avevamo comunque persone che ci hanno supportato anche in quei momenti dove in qualche maniera non è che ci fosse una massima condivisione su alcune scelte. Però se il quadro è chiaro e se ci muoviamo all'interno del PUMS, quindi del Piano Brand della Mobilità Sostenibile, noi siamo certi che andiamo a completare questo quadro con tutta una serie di interventi che si tengono insieme l'uno con l'altro. Quindi tutti gli interventi che facciamo sulla mobilità, dalla mobilità scolastica, alla mobilità sostenibile, alle ZTL, alle zone 30, devono stare insieme. Non sono mai iniziative che partono in maniera individuale, disorganiche, ma sono tutte organiche, sono pensate all'interno del piano della mobilità sostenibile che è stato approvato alcuni anni fa ed era stato anche pensato dal punto di vista anche trasportistico dal professore Enrico Musso. Quindi Presidente, se lei è d'accordo, se lei è d'accordo, Carla Gerbaudi potrebbe iniziare la presentazione che dovrebbe essere già nella vostra cartella.
Sì, la presentazione dovreste averla all'interno della cartellina. Prego, dottoressa Gerbaudi. Se possiamo abbassare un po' le luci ai tecnici, grazie.
Infatti me la sono stampata apposta. Buongiorno. Sì.
Potrei averla qua, meglio, almeno.
Ah, perfetto.
Ok. Allora, basta solo quando dico avanti se la portate avanti. Ok, sì, non la vedo. Benissimo, buongiorno a tutti. Le attività che stiamo svolgendo da anni in memory hanno avuto un'accelerazione quando nel 2020 il decreto 34, poi diventato legge 77, cogliendo le direttive della Comunità Europea con l'obiettivo 2030, ha impuntato l'attenzione sul favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane, perché l'uso del mezzo di trasporto privato individuale all'interno delle città è considerato uno dei fautori dell'inquinamento atmosferico e della poca qualità ambientale degli spazi urbani. Con questo decreto ministeriale si estende la nomina del mobility manager aziendale e la redazione annuale del piano spostamento casa lavoro e casa scuola, che in realtà alle aziende con più di 100 dipendenti. In realtà questa era un'attività che veniva già svolta in alcune grandi città, tra le quali Genova, già dal decreto Ronchi del 1998, però era riservato alle aziende con più di 300 dipendenti e dal 2015 era esteso anche alle istituzioni scolastiche. Adesso il nuovo decreto chiede che tutte le aziende monitorino e agevolino, monitorino la mobilità casa-lavoro dei propri dipendenti e agevolino il cambiamento modale, cioè un cambiamento culturale che è quello di cercare di disincentivare l'utilizzo dell'auto privata. In particolare per le scuole, in realtà nel decreto 34 citato si dava un obbligo sostanziale alle scuole di redigere un piano spostamento casa-lavoro, adesso in realtà con il decreto semplificazioni questa cosa è stato leggermente ridotto, nel senso che poi alle scuole si danno delle indicazioni più di accompagnamento che non di redazione di un piano, perché all'interno delle scuole poi redigere il piano spostamento dei dipendenti, degli insegnanti e dei bambini diventa una cosa al di fuori delle possibilità. Avanti. Per capire un attimo Genova come si pone, ho riportato alcuni dati, sono contenta poi che abbiate voi la presentazione perché così potete anche confrontarvi con questi dati, nel senso che ogni giorno sono contati 1.400.000 viaggi in una giornata media. Questi viaggi sono compiuti prevalentemente su movimento interno della città rispetto all'entrata e uscita di soggetti che arrivano per scuola o per lavoro dall'Interland, diciamo così. E come si muovono, come vengono compiuti questi 1.400.000 viaggi? Vengono compiuti prevalentemente, cioè contando 440.000 veicoli, di cui 268.000 autovetture, 140.000 circa in motocicli, poi abbiamo 25.000 mezzi merci che si muovono tutti i giorni nella nostra città e 900 autobus che ci sostengono. Il tasso di motorizzazione della città di Genova è, diciamo, non proprio il migliore d'Italia, ma comunque è tra i migliori, perché è 0,48 per le auto e 0,25 per le moto. Lo spostamento dei cittadini genovesi è prevalentemente svolto con l'auto individuale, anche se il mezzo pubblico col suo 32% ne copre una buona fetta. Avanti. Un altro dato che volevo farvi vedere è quello della superficie del territorio comunale, che in realtà questo è un problema che abbiamo sempre con i ministeri per farci dare i finanziamenti, nel senso che se guardiamo il territorio comunale sono 243 chilometri, però poi in realtà il centro abitato ne è solo una quota parte, cioè il 30%, e abbiamo una rete stradale cospicua di 1.430 chilometri. Su questo territorio vivono più di 560.000 persone, di cui quelle, diciamo, in attività lavorativa o comunque attiva sono il 57%, gli over 65 sono il 28% e una fascia che a noi interessa particolarmente, perché diciamo quello dell'età scolare, è il 12,2%. Tra le attività di mobility management che noi svolgiamo come, diciamo, mobility manager di area, in questo caso non come azienda comune di Genova, è quello del monitoraggio degli spostamenti delle aziende cittadine. Le aziende cittadine che hanno l'obbligo di redigere il piano spostamento casa lavoro sono 147, cioè quelle con più di 100 dipendenti, che ricomprendono più di 53.000 dipendenti, che vengono monitorati annualmente, cioè il fatto che loro tutti gli anni redigono il piano spostamento casa lavoro fa sì che loro riescano a capire come i dipendenti si muovono e eventualmente pensare a delle azioni per incentivare lo spostamento collettivo, che può essere nelle varie forme di sharing, pooling, trasporto pubblico o quant'altro, legato alla mobilità sostenibile. Questi sono i dati che abbiamo dalla Camera di Commercio e incrociati con quelli di Istat e delle aziende stesse. Avanti. Un dato molto importante è quello della città in movimento legata al mondo scolastico. Compresi tutti gli istituti paritari, nidi, infanzia, secondaria, di primo e secondo grado, private, tutte le possibili soluzioni che ci siano nel campo dell'istruzione, abbiamo sul territorio cittadino 668 strutture che ricomprendono 86.000 iscritti. Di questi, una piccola parte, che sono gli over 14, sono quelli che noi chiamiamo quelli che hanno lo spostamento autonomo, perché sono gli over 14 e sono 24.000, mentre i cosiddetti accompagnati, cioè quelli che vanno dai 0 ai 14 anni, sono 62.000. È una fetta molto importante di questa torta, e sono quelli su cui noi dobbiamo incidere, perché sono quelli i cui comportamenti sostanziali sono anche gestiti dalle famiglie. Anche gli over 14 hanno un comportamento indotto dalla famiglia e dall'educazione che hanno ricevuto, ma diciamo che sono già impostati. Quelli su cui dobbiamo adesso lavorare molto sono i più piccoli. Avanti. Successivamente al decreto 34 di cui vi avevo accennato, abbiamo avuto il decreto legge 68 del 16 giugno 2022, che è uno dei famosi decreti rilancio, che ha modificato, adesso qua parliamo in particolare delle scuole, il collegato ambientale del 2015 che vi citavo, che era quello che aveva imposto la figura del mobility manager all'interno delle scuole. Il decreto ha modificato il collegato ambientale in alcune parti, ad esempio quelle che ho riportato e che troverete sono quelle dell'articolo 5, che in particolare dice dove le scuole devono comunque mirare a progetti diretti a incentivare la mobilità sostenibile, supportando tutte le varie iniziative di pedibus, carpooling, car sharing, bike pooling, bike sharing, e all'interno di queste sollecitare la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti anche collettivi e guidati tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e sostenere e realizzare anche laboratori, uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Questo lo dice proprio l'articolo. Al comma 6, può andare avanti? Al fine di assicurare l'educazione della comunità scolastica alla mobilità sostenibile e il miglioramento dell'accessibilità scolastica, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'Istruzione, tenuto conto del piano Rigenerazione Scuola, adotta delle linee guide per gli istituti scolastici di ordine e grado per definire quali sono le attività del mobility manager scolastico, finalizzate alla promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile. Il Ministero si è reso conto che dare incarico alle scuole di fare gli ingegneri e monitorare, stabilire e gestire la mobilità era al di fuori delle proprie competenze, e gli suggerisce invece e gli destina un'attività più prettamente educativa nei confronti dei bambini e di simmetricamente nei confronti delle scuole. fermo restando che le istituzioni scolastiche devono individuare un mobility manager, possono anche condividerlo con altre istituzioni, tendenzialmente anche a Genova sono gli istituti comprensivi che hanno questa figura, e si dà anche la possibilità eventualmente di farci aiutare da risorse professionali esterne. Avanti. In particolare il mobility manager scolastico ha il compito di diffondere la cultura della mobilità sostenibile, promuovere l'uso della mobilità sostenibile, cioè ciclopedonale, condivisione di mezzi, supportare il mobility manager d'area dando le informazioni sia sui comportamenti sia sulle criticità e le necessità che riscontrano nei loro istituti e nelle zone, negli ambiti territoriali in cui questi istituti sono allocati. E segnalare anche all'ente locale, attraverso appunto la figura del mobility manager d'area, quali sono le esigenze legate al trasporto scolastico. Ne abbiamo avuto il banco di prova durante il periodo del Covid, con tutte le necessità dovute alla difficoltà di servire gli istituti scolastici col trasporto pubblico, e anche le persone che hanno delle disabilità per cui devono avere un sistema di trasporto accompagnato. Il Ministero dell'Istruzione può mettere a disposizione dell'istituzione scolastica un'infrastruttura digitale per agevolare lo svolgimento dei compiti. Questa è una risorsa che stiamo aspettando da tempo, che ci continuano a prometterci, ma a tutt'oggi non abbiamo ancora. In realtà questa è una misura che ci ha promesso anche il Ministero delle Infrastrutture per le azioni di mobility management di area, anche nei confronti delle aziende. Le attività che svolge il mobility manager ad oggi sono ricomprese all'interno delle attività che già vengono svolte all'interno degli uffici. In realtà su questo abbiamo fatto una richiesta al Ministero per riuscire a istituire proprio un ufficio competente apposta, perché poi in realtà le attività, se fatte bene, richiedono molte risorse di tempo e di persone. Avanti. In riferimento alle linee guida ministeriali sui piani spostamento casa lavoro e casa scuola, vengono suggerite delle misure da proporre e i parametri mezzi per valutarne l'efficacia secondo una triade di benefici che secondo il Ministero sono quelli che possono aiutare a quantificare e monitorare. E questi sono benefici soggettivi, effettivi e oggettivi, che siano legati ai benefici del singolo, singolo intesa come persona, famiglia, benefici della scuola, sia che copre tanti aspetti, nel senso che i benefici della scuola, adesso c'è stata recentemente una circolare, diceva non sono solo quelli della sicurezza degli spazi anche esterni alla scuola, ma proprio i benefici che nel rendimento scolastico, perché poi lo vedremo magari quando parliamo più avanti dei pedibus, svolgere il percorso di avvicinamento alla scuola a piedi in realtà innessa un meccanismo che fa bene al singolo per la sua salute, ma fa bene anche al rendimento scolastico, per cui ci sono all'interno delle attività didattiche anche dei benefici in questo senso. Benefici alla collettività sono quelli dovuti alla qualità dello spazio, alla qualità dell'aria. Il mobility manager scolastico può proporre, attraverso un'attenta analisi delle misure che ritiene utili e sostenibili alternative all'uso dell'automobile, come organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola sia del personale scolastico che degli alunni, e propone delle azioni da sviluppare e da condividere con altri soggetti, all'interno dei quali c'è sicuramente la direzione mobilità del comune, ma anche le altre direzioni, come vedremo, sia quelle legate alla scuola, sia quelle legate alla sicurezza, alla polizia locale o alla salute. Il mobility manager scolastico infatti chiede l'intervento del mobility manager d'area per coordinare i rapporti con il territorio, compresi, oltre a quelli già citati, gli operatori del trasporto pubblico o gli altri operatori della mobilità, siano essi dello sharing che i gestori della sosta. Avanti. Tutto questo lo trovate anche nella carta dei servizi che è pubblicata sul sito del Comune, all'interno dei quali sono specificati gli impegni che ha l'amministrazione con attraverso il ruolo che svolge il mobility manager di area, sia il ruolo che svolge come ascolto attivo delle associazioni. L'assessore ha accennato prima al costituzione di questa consulta per dare una sistematicità nell'ascolto dei cittadini e riporta anche tutte le attività che sono già state portate a buon fine negli anni da cui abbiamo cominciato a svolgere questa attività, come ad esempio quella dei pedibus, quale azione molto significativa per i piani spostamento casa lavoro degli alunni. Avanti. Il Comune di Genova, per svolgere tutte queste attività che, come dicevo, sono molto complesse e trasversali, ha attivato il tavolo della mobilità scolastica nell'ambito della conferenza cittadina delle autonomie scolastiche, come momento di confronto e scambio di buone pratiche, come sostegno sia alla nomina che alle attività del mobility manager scolastico, per dare sistematicità all'analisi delle criticità. Abbiamo anche costituito un form online dove le scuole e anche i genitori in realtà possono evidenziare le criticità che sono state riscontrate all'esterno dei plessi scolastici, e poi è stato attivato un dialogo con i municipi che in qualche modo sono il filtro locale tra le famiglie, le scuole e l'amministrazione comunale, in sinergia con gli istituti scolastici presenti nel municipio. Avanti. Tra queste attività vengono svolte ormai da diversi anni, ma ultimamente con molta più efficacia, con l'ASL 3, per le attività di educazione alla salute, all'interno delle quali la mobilità sostenibile è uno dei fattori di sostanza, ma ci sono tutta una serie di altre attività che avevo già accennato, ad esempio anche il fatto compiere il percorso a piedi, fare colazione, l'alimentazione corretta. Ci sono tutta una serie di attività che vengono compiute in sinergia. L'ASL 3 già da diversi anni compie dei percorsi di formazione agli insegnanti e all'interno delle scuole di educazione alla salute. Queste hanno portato a frutto l'attivazione di diverse linee di pedibus strutturati, e alcuni sono in corso di attivazione. Diciamo che questi corsi di formazione verso le scuole sono svolti sistematicamente all'interno dell'anno, con una programmazione sempre più operativa. Avanti. Le nostre attività vengono svolte anche in sinergia con la polizia locale, soprattutto per quello che riguarda le attività di educazione stradale, sia per dare ai bambini, questo in particolare ha due valenze in realtà, sia quello per la scuola primaria sia quella per la secondaria, cioè siano esse per gli studenti più passivi che quelli più attivi, nel senso che il bambino deve comunque sapersi muovere e riconoscere il territorio e conoscerne le regole, quello più grande che probabilmente svolge la mobilità in modo autonomo o col trasporto pubblico o con mezzi propri ha un altro tipo di valenza. Poi all'interno di questi corsi, oltre l'educazione stradale, la polizia locale svolge delle azioni di educazione ai comportamenti e a quelli che possono essere gli effetti collaterali di certe scelte, questo magari per i più grandi, anche uso di sostanze può in qualche modo compromettere la loro capacità guida in caso di guida autonoma o comunque di vita all'interno della città, per cui mettendo a rischio se stessi e chi trova sul territorio. Queste attività sono svolte anche con la collaborazione delle scuole e per questo il motivo anche per cui è stato istituito il premio Federica Picasso, che più o meno conoscerete tutti, già giunto alla seconda edizione, in memoria di una mamma che ha avuto un incidente, morta sulla strada, investita col suo monopattino. Questo ci ha fatto riflettere sul fatto che bisogna portare nelle scuole una presa di conoscenza di quello che è il territorio in cui i bambini si muovono e dove svolgono il loro percorso casa-scuola. Avanti. In sinergia con le scuole e i genitori, tra le varie attività che ho già accennato, c'è stata l'istituzione sistematica e l'attrezzaggio dei pedibus e bicibus dove possibile. L'intervento che vi mostro in questo caso è uno di quelli più strutturati, che ha già avuto il suo compimento, è stato supportato dal programma di rigenerazione urbana del progetto Carugi, che ci ha dato i fondi per poter sperimentare la sistematicità della creazione di questi percorsi con tanto di segnaletica. E una cosa che a noi sta molto a cuore, ne parlerò anche più avanti, è la creazione di queste postazioni Kiss and Go, brutalmente copiate dal Nord Europa, dove sono già strutturate da tempo, per cercare di evitare l'avvicinamento troppo invasivo delle auto davanti ai plessi scolastici. Stiamo cercando appunto di organizzare delle postazioni dove i genitori che comunque hanno la necessità di muoversi con l'autovettura privata possono accompagnare i bambini, che vengono poi assorbiti dalla linea pedibus strutturata con gli altri bambini fino all'edificio scolastico. Questi percorsi pedibicibus prevedono anche l'istituzione di un'area sosta bici davanti al plesso scolastico. Queste attività sono anche monitorate all'interno di un progetto europeo a cui il Comune di Genova partecipa, che si chiama Walk Urban, il cui obiettivo è quello di redigere delle linee guide per l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi urbani, in particolare legati ai plessi scolastici, sia per gli studenti e nel caso di Walk Urban anche per chi ha delle difficoltà di accessibilità. Avanti. La sinergia tra le scuole e la gestione del territorio ha un buon campione, diciamo, in quello che è stato citato, che è l'intervento che siamo riusciti a svolgere in via Bellucci, su sollecitazione delle scuole presenti di ogni ordine grado. All'interno dei finanziamenti che avevamo di residuo del PEBA, cioè del piano eliminazione barriere architettoniche, abbiamo raggiunto un obiettivo molteplice, nel senso che è stata aumentata l'accessibilità e la sicurezza del percorso verso la scuola, perché è stato allargato il marciapiede, è stata rifatta e ripristinata la pavimentazione. ed è stato poi valorizzato e riordinato quello che era la regolazione di circolazione in questa strada, che già era dotata di ordinanza per la zona circolazione limitata, cioè la circolazione interdetta ai veicoli negli orari di entrata e uscita alla scuola. Avanti. L'intervento svolto in via Bellucci in realtà è il primo passo, ovvero il prototipo di quello che è già stato citato da Stefano Amore, e cioè la zona scolastica. La zona scolastica è, come leggete dalla definizione del codice della strada, una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita in particolare la protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso agli appositi segnali di inizio e fine. Se la osserviamo con attenzione questa definizione, ci rendiamo conto che la zona scolastica non è un'ipotesi, ma è uno stato di fatto. Cioè, non si dice che deve essere istituita, che si può o meno istituire, come istituirla. Esiste dove esiste una scuola, ha un inizio e una fine, e lì è garantita la protezione dei pedoni dell'ambiente. Questo è uno dei nostri obiettivi. Avanti. La zona scolastica è pertanto un progetto tecnico e anche un progetto culturale. Le tipologie di interventi che si possono attuare per la messa in sicurezza delle zone scolastiche, cioè per far sì che le zone scolastiche da un stato di fatto un po' teorico diventino una sostanza, sono di tipo strutturale, cioè azioni sulle misure geometriche e fisiche della strada, con misure e dispositivi per la moderazione del traffico, cioè restringimenti, dosi e isole, oppure elementi di riconoscimento, pavimentazione, dissuasori, arredi o quant'altro si ritenga utile per l'obiettivo. La zona scolastica, però, per essere riconosciuta in quanto tale, deve avere delle regole, e queste regole sono quelle dettate prevalentemente a regolamento d'uso. Si possono attuare, a seconda delle circostanze territoriali, varie misure. Alcune sono quelle che tutti sognano, cioè quella di avere un'area pedonale o un divieto di circolazione permanente, ma molto spesso questo non è possibile. Non è possibile perché le scuole raramente hanno un accesso in un'area che si può escludere dalla circolazione. In alcuni casi non si riesce neanche ad attuare il divieto di circolazione a fasce orarie, perché comunque sono in zone di transito, non ci sono percorsi alternativi. La cosa che si può già fare è quella comunque in queste strade di ridurre al minimo i limiti di velocità, gestire la sosta in modo coerente, soprattutto in certe fasce orarie in questi spazi, creare quello che vi accennavo prima, cioè aree kiss and go a breve distanza dalla scuola, in modo che l'interscambio, ove strettamente necessario, tra automobile e scuola avvenga lontano dall'edificio scolastico e che si inserisca poi nelle attività di pedibus che si vogliono portare avanti, e la dotazione delle aree attrezzate sosta bici all'interno di questi percorsi. I servizi che vanno valorizzati e che sono strettamente connessi alla creazione di una zona scolastica sono quelli di mobility management, l'educazione stradale e alla sostenibilità, la creazione e l'assistenza ai pedibus e ai bicibus e il presidio e il controllo del territorio. Queste sono le cose che vi ho accennato che stiamo portando avanti e stanno maturando in modo efficace. Avanti. Tra le misure che abbiamo già attivato e consolidato nel tempo, su alcune di queste stiamo lavorando, ad esempio stiamo portando avanti una ricognizione di tutti i divieti di circolazione in orario scolastico che sono diffusi sul territorio. Ad oggi ne abbiamo trovato una trentina, ma penso che ce ne siano anche altre che magari le ordinanze sono ricomprese all'interno di ordinanze sulla circolazione di strade che hanno delle altre valenze. E come si fa comunque ad attivare, ove non presenti o dove un po' dimenticate e con la segnaletica non ben riconoscibile, bisogna che la scuola faccia una richiesta formale trasmettendo la delibera d'istituto riportando gli orari di entrata e uscita alla scuola, per cui vengono a seguito di questi attivati sopralluoghi con i tecnici di zona della regolazione mobilità al municipio e la polizia locale, a cui segue un'ordinanza che è standardizzata ma diciamo centrata sulle necessità degli orari locali, e a seguito di questa viene installata la segnaletica ed eventuali dispositivi accessori che sono un po' quelli che citavo prima per la messa in sicurezza e la riconoscibilità delle regole di circolazione. Tra le misure attivate abbiamo le linee pedibus, che sempre più come vi ho fatto vedere, sono già state progettate e attivate, altre sono in fase di progettazione e attrezzaggio. Il mio pallino fisso è quello delle aree Kiss and Go. Avanti. Ci siamo ispirati, giusto per darvi qualche indicazione, alla spinta che viene dall'Europa, ma non solo, anche dell'Italia, qua trovate alcuni esempi. Avanti, vi faccio solo scorrere velocemente quelli che sono già i pedibus attivi e consolidati. Qua vedete, ho citato i cinque istituti comprensivi molto attivi, Quarto, Voltri 1, Centro Storico, il Convitto Colombo e Regina. Avanti, il Bicibussauro, che è uno dei nostri campioni e che viene molto preso ad esempio da altre realtà che stavano pensando di attrezzare dei percorsi ciclabili verso le scuole, è in fase di attivazione anche la parte di segnaletica. Abbiamo avuto un po' di problemi perché, non essendo una segnaletica stradale consolidata, abbiamo avuto la necessità di trovare le risorse. Ad oggi aggiornate, poi mi aggiorneranno con il video dedicato, i dati che ho io sono quelli che si tiene una volta alla settimana, e con l'assistenza della polizia locale che presidia il territorio. Avanti, sono stati riattivati dei pedibus storici, considerando che le attività di pedibus cominciano nel 2007 e trovano struttura nel 2013, alcuni però con i cambi generazionali si sono un po' persi. Nuovi sono in fase di attivazione all'interno di tutti quei percorsi che vi dicevo legati ai corsi pedibus di ASL 3. Avanti, con i mobility manager scolastici abbiamo attivato un dialogo pressante e all'interno di queste abbiamo iniziato a raccogliere tutte le buone pratiche, anche appunto in sinergia con la redazione degli elaborati previsti dal premio Picasso, cioè per la presa di conoscenza del territorio in cui insiste la scuola, in cui i bambini si muovono. Tra questi Lici Alvaro con la Nazario Sauro, avanti, il Sacro Cuore di Quarto, avanti, Liceo Regina con lo Spinola, avanti, Liceo Voltri 1, la primaria di Amicis, Liceo Voltri 1, la scuola dell'infanzia, avanti. Come ultima slide, come ultima nota, quello che ha accennato prima l'assessore, è stata già informalmente istituita, ma stiamo completando l'iter formale, cui peraltro verrà anche coinvolta la Commissione con le informative, l'istituzione di questa consulta della mobilità attiva, perché sempre più, forse anche grazie alle nuove risorse di comunicazione più smart, diciamo così, tra i cittadini in forma associata, comitati o anche i cittadini singoli, si è ritenuto necessario in qualche modo raggruppare il confronto con i cittadini, perché sennò effettivamente diventava un'azione molto disperdente e in qualche modo non gestibile, per promuovere e portare avanti le politiche di mobilità sostenibile, dolce, attiva, leggera, con tutti i suoi possibili sinonimi, e quello che a me piace molto, consapevole. Perché secondo me diciamo, la consapevolezza delle motivazioni e delle scelte della propria mobilità sono un po' il fulcro delle possibilità di cambiamento che ci sono. L'idea di questa consulta è quella che questo organo sia comunque un interlocutore con cui condividere gli indirizzi dell'amministrazione, il nostro osservatore e segnalatore di quelle che sono tutte le criticità e le necessità del territorio, in realtà non solo legato alla mobilità scolastica, ma a tutto ciò che riguarda diciamo, la mobilità sostenibile e la sicurezza del territorio, in modo da poter risolvere in modo condiviso le problematiche che sono state rilevate. La consulta, ovvero i cittadini in qualche modo strutturati, sono anche il nostro amplificatore nei confronti della cittadinanza e dell'opinione pubblica, sia per le azioni che si svolgono, sia per diciamo, questa osservazione e consapevolezza delle proprie scelte di mobilità. E poi la collaborazione tra l'istituzione e i cittadini per eventi tematici, come abbiamo visto all'interno di tutti quegli eventi organizzati che il Comune organizza, a cui dà il patrocinio, come la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile o Bimbi in Bici o quant'altro. Direi che ho concluso un po' la panoramica delle azioni svolte.
Grazie, do atto anche della presenza degli assessori Apicella della Valbisagno e dell'assessore Cosso del Centro-Est. Cederei brevemente la parola all'assessore, poi cominciamo a sentire gli auditi. Chi ha piacere di intervenire deve schiacciare il pulsantino più vicino al microfono, così vi prenotate nella lista. Abbiamo individuato una nuova data con l'assessore per riaggiornare la commissione, perché siamo tantissimi, per il 21 aprile la mattina, dalle 9 alle 12. Un po' prima. Prego.
Sì, del 2023. Pasqua non era possibile.
Prego, assessore.
Per quanto riguarda, aggiungo un ulteriore, diciamo, elemento importante, perché prima ho parlato di consulta. Ho parlato di consulta facendo un lapsus, nel senso che oggi noi abbiamo un tavolo che si riunisce con tutte le associazioni. Invece noi crediamo che sia opportuno costituire una consulta comunale della mobilità sostenibile. Quindi stiamo predisponendo una delibera di giunta, di proposta al Consiglio, in maniera tale che si costituisca una consulta comunale della mobilità sostenibile, dove sarà presente il sindaco e il suo rappresentante, poi si potrà indicare la presenza di 2, 3, 4 consiglieri, questo lo si deciderà insieme, ma credo che questo strumento sia utile, ma volevo già, come dire, annunciarvi questa iniziativa per comprendere se in qualche maniera condivisa, tenuto conto che il tema della mobilità sostenibile, della mobilità in genere, è un tema fondamentale. Già alcuni comuni hanno previsto le consulte comunali, dove ci potrà essere anche una rappresentanza del terzo settore, delle associazioni. Però vorrei, diciamo, nei prossimi mesi, prima, diciamo, entro giugno, la mia intenzione era quella di portare questa delibera all'attenzione del Consiglio in maniera tale poi da approvarla e avere diciamo entro giugno, luglio, avere già la consulta comunale della mobilità sostenibile operativa. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Allora cederei la parola alla signora, alla dottoressa Inca Ariel del BC Busauro. Prego.
Spero, sì, ok, si sente. Ringrazio la Presidentessa per la parola e ringrazio tutti i presenti. Dunque, come avete visto nelle immagini prima presentate dalla dottoressa Gerbaudi, si è parlato di BC Busauro. Io ho un onore immenso, che è quello di condurre il BC Busauro una volta alla settimana dal 26 di marzo del 2021, stiamo per compiere gli anni, e di condurlo a scuola. E i bambini che noi portiamo a scuola sono stati circa un terzo dei totali bambini iscritti alla scuola Nazario Sauro e hanno avuto il compito di essere dei marziani, signori, perché in questa città andare in bicicletta sembra di essere dei marziani, dei bambini in bicicletta sembrano ancora più marziani. Perché in questa città sembrerebbe che i bambini non abbiano diritto ad avere una mobilità personale e quindi muoversi per loro è un atto coraggioso, un atto rivoluzionario. E vi assicuro che se foste in strada insieme a noi, seppur scortati dalla Polizia Municipale, vi rendereste conto di quanto questo atto coraggioso sia enorme, perché ci sono cittadini della nostra città che riescono ad insultare dei bambini mentre vanno in bicicletta a scuola. Ci sono dei cittadini della nostra città che mettono a repentaglio la loro vita, fregandosene che siano bambini dai 6 ai 10 anni, fregandosene, compiendo degli sorpassi azzardati, nonostante la presenza della Polizia Municipale. Adesso io prego, se mi può assistere la regia, di far vedere il video di questa mattina, perché è una situazione emblematica che vi faccio... è questo, sì, allora voi vedete che questa sono io, ovviamente sono quella che occupa più strada di tutti, ma comunque dietro ci sono i bambini, qua c'è la Polizia Municipale, non si è scaricato il video? Okay. C'è la Polizia Municipale presente con due agenti, le macchine fermano il BC Busauro all'arrivo di scuola. Abbiamo sentito parlare prima la dottoressa Gerbaudi giustamente che ci sono pochissime aree dove si può applicare il divieto di circolazione permanente perché inserita all'interno di contesti stradali che non possono essere fermati. La nostra scuola, la Nazario Sauro, è credo forse una delle pochissime scuole che possono avere un'area di divieto di circolazione permanente. Per di più, non solo afferisce la nostra scuola elementare appunto a questa strada, ma un nido comunale e per di più anche un giardino comunale, che sono i giardini Govi. E i giardini Govi sono giardini Govi durante tutte le ore della loro apertura, quindi i bambini afferiscono a questi giardini Govi durante tutto il tempo dell'apertura dei giardini stessi. E il nostro comune, giustamente, sta cercando di renderci la cartellonistica per consentire il fatto che le auto non entrino nel piazzalino della scuola a far manovra durante le ore di ingresso della scuola. Ma come? È un giardino pubblico. Dovrebbe essere chiuso H24, concedere solo il passaggio a chi deve accedere giustamente alle abitazioni, per carità, quello sì, ma tutte le altre auto che ci fanno? Io pregherei gentilmente di nuovo la regia di far vedere le foto, in particolare le foto di una bicicletta, perché questo credo che sia una... Si vede, non questa, è una bici rosa, non è queste potete vedere le auto posizionate davanti alla nostra scuola, tanto che se ci fosse bisogno di un mezzo di, ecco quella lì, se si può fermare su quella foto lì, se ci fosse necessità di un mezzo di soccorso non arriva a scuola, non ci arriva. Questa bicicletta è la bicicletta di una bambina del BC Busauro, regolarmente parcheggiata all'interno del cicloposteggio. Questa è una bicicletta ferma. Ferma, signori, ferma, ed è stata distrutta da un mezzo in manovra. E se fosse un bambino? E il bambino si muove, è piccolo, è basso, non si vede. Aspettiamo di fare non un funerale a una bicicletta, ma un funerale a un bambino per fare qualcosa? Sono amareggiata, molto amareggiata, perché penso e sia necessario che il Comune non abbia tempi biblici per attuare delle decisioni che ci evitano delle situazioni come questa. Io non voglio assistere a un funerale, voglio portare dei bambini felici a scuola. Grazie.
Grazie a lei. Allora, saltando, c'è il dottor Tizzi di Tireciclo, bimbi a basso impatto. Prego.
Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. La presentazione. Intanto un piccolo cenno alla nostra associazione, perché per chi non ci conoscesse e si chiedesse cosa ci facciamo qua, siamo un'associazione di genitori che fa della pratica, della ricerca di stili di vita consapevoli e ambientalmente responsabili nell'essere genitori, quindi nell'avere dei figli che abbiano un basso impatto sull'ambiente, da qui il nostro slogan è Triciclo Bimbi a Basso Impatto, questa è la cifra un po' della nostra associazione. Siamo nati nel 2016 e come iniziative che abbiamo messo in campo, abbiamo messo in campo iniziative sia per, diciamo, i nostri soci, quindi gruppi d'acquisto di beni e articoli, diciamo, per l'infanzia a basso impatto ambientale, però ci siamo sempre battuti con le istituzioni per portare questi stili di vita alla cittadinanza, quindi non solo riservare ai nostri soci, ma fare sì che le nostre iniziative possano essere condivise e più estese alla cittadinanza. In particolare, cito, non so se molti lo conoscono, un canale, la web app Turna, che è una web app finanziata dal Comune di Genova, che permette di scambiare gratuitamente articoli per l'infanzia, anche grazie a una rete di negozi sul territorio che fa da punto di scambio. Questo per dire un po' quali sono le nostre iniziative. Si può andare avanti alla slide seguente. Per venire al tema della giornata, il tema quindi della mobilità scolastica, perché abbiamo iniziato a interessarci di questo tema? Ma perché nell'essere genitori ci si scontra quasi subito con questo tema qua, prima da quando si portano i bimbi all'asilo nido per poi andare in tutti i vari ordini di grado di scuola, è un tema sentitissimo, quello della mobilità. E da qui è nata un po' l'esigenza di interessarci anche a questo aspetto. In particolare sono stati proprio gli anni dal 2020 in poi in cui abbiamo iniziato a interessarci maggiormente a questo tema, perché vedevamo che le belle iniziative, che comunque, seppur magari sporadiche, però sono state anche citate precedentemente, erano in atto, come quella dei pedibus, che erano anche storici, che c'erano in città, venivano un po' perse anche per colpa, diciamo, dell'emergenza pandemica. Quindi abbiamo cercato di rilanciare dal basso, con iniziative dal basso, spontanee, dei genitori, questo strumento fondamentale per la mobilità scolastica. E da lì abbiamo iniziato ad interessarci maggiormente al tema della mobilità dei nostri bambini. Da qui abbiamo coniato questo termine che è mobimbilità. Si può andare alla slide successiva. Perché mobimbilità? Perché è una crasi sostanzialmente tra mobilità sostenibile e bimbi, perché noi pensiamo che una mobilità a misura di bambino sia una mobilità a misura di tutti sostanzialmente, perché se una città si costruisce intorno al bambino e rendendo accessibili gli spazi, rendendo la mobilità del bambino autonoma e responsabile, allora questa città è una città che può diventare anche a misura di anziano, di disabile, di fatto è una città a misura di tutti. Ma domandiamoci, e anche in base a quello che Icar, che l'ha detto precedentemente, Genova è una città a misura di bambino? Purtroppo no, non è una città a misura di bambino, è una città ancora profondamente ancorata a una visione autocentrica. Questo deriva da decenni di politiche che fin dagli anni 50-60, quando c'è stata la motorizzazione, hanno portato a una trasformazione della città che subiamo ancora oggi. Non dico che non siano stati fatti interventi negli ultimi 10-20 anni, però comunque sono ancora interventi parziali e che non risolvono alla radice il problema della nostra città. E volevo, a tal proposito, possiamo andare avanti con la slide successiva, citare due esempi. Volevo leggervi questa lettera che ha scritto una madre l'anno scorso, una madre che è la nostra socia ed è anche la presidente della nostra associazione precedente a me, e ha scritto l'anno scorso, il 18 maggio, rivolta al sindaco e agli assessori. Lì c'è un piccolo estratto, ma vi leggo la lettera. Gentilissimi, quella presente vorrei ritornare sulla problematica della sicurezza stradale, tema di grande attualità dati i recenti e quotidiani fatti di cronaca che vedono protagoniste le strade della nostra città. Vorrei quindi raccontare il seguente episodio accaduto questa mattina, ovvero alle 8.30 di mercoledì 18 maggio. Cito la data perché purtroppo questa lettera è stata inviata il 18 maggio alle 15, poco dopo c'è stato un bruttissimo fatto di cronaca perché è avvenuta quella morte di quel bambino nella scuola dell'Aquila. Per cui diciamo, è rimasta un po' per noi, siamo rimasti un po' segnati diciamo, da questo evento, non sono chiaramente correlati ma è un aspetto che ci ha un po' scosso. L'ingresso della scuola frequentata ogni giorno, stiamo parlando della scuola primaria Doria, da circa 100 bambini è condiviso con l'ingresso angusto per nulla regolamentato del parcheggio del Palazzo della Salute Struppa. ASL 3. Pertanto tra le 8 e le 8.30 si alternano i bambini accompagnati da genitori, utenti del palazzo 3, ambulanze, fornitori e dipendenti. Ovviamente c'è chi accede con cautela, chi come stamattina, forse per scarsa capacità alla guida dell'auto, forse per prepotenza, forse per condizioni psicofisiche non ottimali, compie manovre pericolose e potenzialmente mortali. Questo è quello che è successo, una persona alla guida di un'auto ha provato a imboccare lo stretto voltino che porta al piazzale della scuola varie volte, ripetendo la manovra con crescente nervosismo, fino a compiere un'ultima retromarcia a velocità sostenuta, fermandosi a pochi centimetri da un gruppetto di bambini davanti allo sguardo basito e arrabbiato di molti genitori presenti. L'episodio di stamattina spicca per gravità, ma è solo un esempio di ciò che si ripete quotidianamente davanti alle scuole cittadine. Si ricorda ad esempio l'investimento recentemente avvenuto in via Mogadiscio a Sant'Eusebio, stiamo parlando dell'anno scorso. E le soluzioni ci sono, manca solo la volontà di attuarle. In prossimità delle scuole devono essere istituite aree sicure, dove i mezzi a motore non devono entrare, perlomeno negli orari di ingresso e uscita. Devono essere creati percorsi protetti per permettere ai bambini di raggiungere la scuola in sicurezza. La polizia locale deve vigilare, poter intervenire a protezione dei piccoli utenti delle scuole, pertanto gli agenti devono essere dislocati in maniera capillare. Nello specifico è necessario che venga risolta la problematica per l'accesso alla scuola primaria Doria, che diciamo, non è stata ancora risolta, anche se sono state fatte iniziative dalla scuola in tal senso. Ai cittadini però è necessario fornire alternative, e qui è un altro punto importante su cui poi arrivo, sicuri e sostenibili, per raggiungere i luoghi di studio, lavoro e svago, pertanto con la presente vorrei sottolineare la carenza del trasporto pubblico locale nella zona in questione. Per far ciò prendo di nuovo ad esempio un fatto di questa mattina, Struppa è collegata alle alture dei servizi integrativi, con mezzi piccoli, sicuramente nelle 7 vie di campagna, ma spesso sottodimensionate rispetto alle esigenze della popolazione. Questa mattina la linea I15 in direzione Doria non aveva disponibilità di posti già da metà di via Verrazzano per far salire una mamma con bambina diretta a scuola. Una coppia di gentilissimi utenti ha dovuto scendere per aspettare la corsa successiva di 40 minuti dopo e tali mezzi non accolgono inoltre passeggini per bambini. Quindi questo è ora, non mi dilungo oltre, per dire comunque che le denunce sono state fatte già in passato, ma le situazioni persistono. Anche se sono stati fatti interventi parziali e anche importanti come quello di via Bellucci che è stato citato prima, purtroppo la città, come è stato detto, le scuole sono tante, sono 668 e serve un investimento diciamo strutturale. Andiamo alla slide successiva perché comunque Genova, lo ricordiamo, rimane maglia nera in Italia per l'incidentalità. Questo è il rapporto Istat del 2021 e Genova è prima tra le grandi città per numero di incidenti in rapporto ai veicoli circolanti, in particolare per quanto riguarda i motocicli che come si sa sono più a rischio di incidentalità. Ricordiamo anche che la velocità è un fattore fondamentale di rischio nella mortalità perché questo studio inglese fa vedere che il rischio aumenta esponenzialmente con la velocità, a 30 km all'ora la probabilità di rimanere uccisi è di fatto quasi nulla. Andiamo avanti. Quindi che cosa bisogna fare? Quello che noi chiediamo è che ci sia una visione d'insieme della mobilità scolastica, in generale della mobilità a livello cittadino, ma in particolare di quella scolastica, e gli elementi che citiamo non possono essere presi in maniera disgiunta, perché altrimenti si rischia di fare interventi parziali che non risolvono la situazione e rischiano anche di mettere in conflitto non costruttivo le varie esigenze. In particolare il passello numero uno è il trasporto pubblico locale. Che vedevo nelle slide dello Smart Mobility che attualmente è fissato a una percentuale modale del 32%. Vorrei ricordare che qualche anno fa questa percentuale era molto più alta, eravamo sopra il 40%, quindi è calato l'uso del trasporto pubblico e questo, ahimè, non è un fattore diciamo confortante. C'è stato un calo chiaramente dovuto al Covid, assolutamente, e va recuperato. Questo calo è venuto a livello europeo, non è solo genovese, però è importantissimo recuperare questo, perché altrimenti non riusciamo a ridurre l'incidentalità. Volevo anche dire che stanno arrivando fior fior di quattrini, grazie ai vari progetti, bandi ministeriali, PNRR e via dicendo, superiore al miliardo di euro, però di questi soldi destinati alla mobilità scolastica ne vediamo veramente pochissimi. E di questi progetti, ora non è questo il momento per entrare nello specifico, non risolveranno la situazione che stiamo citando. E, quindi, importante attenzione al trasporto pubblico. E poi fare un'azione sistematica su pedibus e bicibus, anche mettendoci appunto dei contributi, dei fondi, perché comunque servono per la segnaletica, per far sì che le strade e che i percorsi che devono affrontare i bambini siano messi in sicurezza, quindi con interventi anche strutturali, attraversamenti rialzati, interventi di urbanismo tattico che possano permettere ai bambini di trovare uno spazio accogliente e che gli automobilisti possano individuare quell'area come un'area franca in cui bisogna stare attenti. Sono un sacco di interventi che possono essere fatti in questo tempo, non tutti necessariamente particolarmente costosi, ma servono anche dei soldi per dare una svolta, perché questa deve essere, avvenire a livello cittadino. Non può essere una sperimentazione estemporanea o anche ben fatta, ma su singole scuole. Ci vuole un progetto su tutta la città. E finisco col tema delle strade scolastiche, e se possiamo andare avanti con la slide. Strade scolastiche è stato già citato precedentemente, è importante notare che appunto non sono una nuova area cittadina da realizzare, ma il codice della strada definisce proprio le zone scolastiche come zone in cui deve essere garantita sicurezza dei pedoni, no? E quindi semmai si può discutere su come realizzarle, ma le strade scolastiche sono di fatto già presenti in città, devono essere però tutelate veramente, non possono rimanere sulla carta, ma ci servono interventi strutturali per farlo. Andiamo avanti. Per citare un caso, voglio dire che le strade scolastiche sono una realtà diffusa, noi abbiamo partecipato alla campagna Street for Kids, ci sono ben 500 strade scolastiche a Londra, 170 a Parigi, 120 a Barcellona, cioè in Europa sono una pratica diffusa e anche nel resto d'Italia si stanno diffondendo, a Milano, a Bologna. Qua sulla destra vedete un'immagine di quello che è successo a Bologna, una strada che era diciamo, davanti a una scuola con parcheggi è diventata, con intervento di urbanismo tattico, è diventata una bellissima strada scolastica. Un intervento di questo genere non costa neanche particolarmente tanto, serve solo il coraggio di fare delle scelte. Andiamo avanti. Quindi quali sono, ora per venire al dunque, le nostre richieste all'amministrazione comunale? Beh, intanto servirebbe una mappatura delle ordinanze attualmente in atto, cioè, esiste questa mappatura, sappiamo in tutte queste 600 e oltre scuole quali sono gli orari di ingresso e di uscita in modo da decidere come scuola per scuola cambiare le ordinanze per permettere di individuare le strade scolastiche? Questo è il primo tassello, perché se non abbiamo questa mappatura è difficile poi intervenire globalmente sulla città. L'altro punto è avere un piano organico globale su tutta la città delle strade scolastiche, delle zone scolastiche, però contestuale anche a un piano dei pedibus, perché senza i pedibus si rischia di costruire delle zone che vengono assalite continuamente dalle auto. Noi dobbiamo cercare di ridurre le auto che circondano le scuole, e per ridurle bisogna fare gli interventi sul trasporto pubblico, sui pedibus, sui bicibus, altrimenti non risolviamo nulla, anche se comunque avere delle strade scolastiche rimane fondamentale, perché la sicurezza sia per la salute sia per la sicurezza fisica dei bambini è il primo punto, da quello non si scappa, però per renderle efficaci servono gli interventi strutturali, e su questo servono soldi comunque anche, servono anche dei fondi, bisogna dedicare, fare delle scelte importanti. Un'altra cosa che proponiamo è quella di attivare i mobility manager aziendali, cioè il Comune di Genova dovrebbe raccogliere le varie istanze e sentire vari mobility manager aziendali, sia delle aziende pubbliche che private, per individuare dei sistemi, per esempio della flessibilità oraria per chi accompagna i bambini a scuola, perché in certi casi tanti genitori si vedono costretti a usare il mezzo privato perché non riescono ad arrivare in tempo al lavoro. Quindi se noi vogliamo ridurre la circolazione delle auto in tutta la città, poi di fatto, non è intervenire sulla scuola, significa intervenire su tutta la città, perché abbiamo detto sono il 10% questi bambini under 14, sono il 10% dei cittadini di questa città, ma chi li accompagna poi quel mezzo privato lo usa anche per andare a lavorare. Sono spostamenti di fatto inutili se si danno delle alternative. E una possibile alternativa è per esempio prevedere una flessibilità in ingresso e in uscita per i lavoratori genitori che devono recuperare i bambini a scuola. Un'altra cosa, e andiamo alla slide successiva, è la questione del decreto sicurezza stradale. Abbiamo visto che, per fortuna, a fronte... per fortuna, in questo 1,5 miliardi di euro che Genova riceverà, 1 milioncino, se non erro, arriva anche grazie al decreto sicurezza stradale per la pedonalità, però occhio a come vengono investiti questi soldi, perché abbiamo letto da notizie di stampa che si pensa per esempio a fare sperimentazioni di semafori intelligenti o presunti tali. Ma non sono questi interventi risolutivi, non cerchiamo riparo nella tecnologia con tutti anche i costi manutentivi del caso, cerchiamo delle soluzioni fisicamente che funzionino a tutte le ore, perché un semaforo intelligente non risolve il problema di un attraversamento davanti a una scuola, perché i bambini a scuola ci vanno di giorno, non ci vanno di notte. Un attraversamento pedonale deve essere sicuro a tutte le ore. E poi anche il messaggio dal punto di vista educativo è sbagliato, nel senso che se io ho un semaforo di questo tipo, per esempio, cosa succede? Che posso andare veloce, ma se si illumina rallento all'improvviso. No, non è questo il punto, dobbiamo mettere delle zone 30, dobbiamo mettere delle zone 20, dobbiamo far rallentare i cittadini, perché tanto far rallentare le auto non comporta alcuna penalizzazione del trasporto privato, perché è dimostrato che dei limiti di velocità omogenei, bassi, rendono calmierato il traffico e di fatto la velocità media, ci sono studi in tutte le città europee, la velocità media rimane comunque più o meno simile a quella precedente, con un miglioramento complessivo dell'ambiente. Chiudo nell'invitarvi, direi che dovrebbe essere nella slide successiva. Ah no, queste qua sono delle segnalazioni, ve le lascio perché comunque l'avete in cartella, alcune segnalazioni che ci hanno mandato i cittadini, ora non entro nello specifico. Nell'ultima slide volevo farvi vedere che stiamo organizzando con altre associazioni questo convegno che faremo il 1° aprile alla caserma Gavoglio sugli spazi pubblici, proprio gli interventi di urbanismo tattico e le strade scolastiche con interventi, l'intervento ad esempio di Anita Pirovano che è presente nel municipio 9 di Milano, quindi con esperienze che vengono dal resto d'Italia, quindi credo che possa essere di vostro interesse. Grazie a tutti.
Grazie, dottor Canepa, ASL 3, grazie.
Ringrazio tutti, grazie signora Presidente. Ringrazio l'assessore, ringrazio anche tutti i membri consigliari dell'invito che ho ricevuto oggi. ASL 3, come è esposta dal punto di vista della mobilità sostenibile, specialmente per i bambini? Soprattutto ormai da più di 10 anni, la struttura che peraltro dirigo, che è il consultori familiari di ASL 3, sono presenti nel piano formativo regionale con il progetto Pedibus. Il personale del consultorio familiare è presente in tutte le scuole che ne fanno ovviamente richiesta di dare il nostro contributo per quanto riguarda nell'impianto però dei sani e corretti stili di vita anche il progetto Pedibus. Ovviamente questo è un progetto che per quanto riguarda l'aspetto sanitario è un aspetto squisitamente culturale, in quanto io credo che i corretti stili di vita sono ricadono all'interno di una grande macroarea che è in realtà tutto quello che noi nella stragrande maggioranza dei casi non facciamo, cioè l'abitudine alimentare, le abitudini di mobilità, di muoverci e di eliminare la sedentarietà, eliminare le fonti di contagio o comunque di inquinamento, e questo, ecco, in questo quadro che ho descritto ricade tutta la funzione del consultorio familiare che come mission, come voi sapete bene, è quella di salvaguardare la famiglia, ma soprattutto la donna e i bambini e i minori, in particolare i ragazzi. Quindi proprio in quest'ottica noi siamo stati da sempre, posso dire, con la funzione del Pedibus, ma anche tutto il piano formativo di salute, presenti nelle scuole, e questo ormai è una cosa talmente consolidata che sembra quasi assurdo ne parlarne, ma però è importante che ogni tanto vada ricordato. Quindi noi siamo presenti come sanità in tutti quei casi in cui le scuole o altri necessitano di un nostro, richiedono un nostro contributo per poter migliorare tutti questi corretti stili di vita, che attenzione, sono per i bambini, quali, siccome avevo detto prima, è un problema culturale, noi stiamo mettendo un seme, ma che qualcheduno inevitabilmente deve preparare un terreno fertile per poterlo farlo crescere, e che inevitabilmente magari creerà anche un grosso albero che darà ristoro e proteggerà a persone che noi non conosceremo. Quindi io credo che questa è una funzione che a noi dobbiamo, come priorità, come responsabili di qualche cosa, che è il fatto comune e l'esigenza comune, perché a seconda delle nostre scelte noi imporremo una certa condotta sanitaria e anche no, di quello che sarà il futuro delle prossime generazioni, e che noi li impegniamo oggi già con le nostre azioni e con i nostri livelli culturali. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, e adesso il signore o la signora Lucente, non ho il collegamento con l'ente di riferimento.
No, grazie Presidente, mi sembra che debbano finire gli auditi, dico giusto? Sì, faccio passare gli auditi, grazie.
Sì, sì, certo, c'è il signor, adesso il turno del signor Toso.
Bene, allora, tanto ringrazio tutti. Dopodiché, inserendomi sull'argomento, diciamo, di regolamentazione del traffico e adeguamento delle aree in prossimità degli edifici scolastici, essendo io presidente di un comitato genitori, posso un pochettino dire che sicuramente le aree fronte scuola sono quelle spesso e volentieri più abbandonate, o meglio, attenzionate a livello così amministrativo, ma poi di fatto lasciate un pochettino a una gestione quasi selvaggia dello spazio. Noi ad esempio, nello specifico, se rientriamo su un discorso di mobilità, abbiamo provato a proporre come plesso scolastico il Pedibus, che però non è riuscito a decollare come progetto, con ogni probabilità dovuta un pochettino anche alla conformazione del terreno. Noi ci troviamo decisamente in alto, diciamo in collina, quindi con questo, con ogni probabilità, ha ridotto la partecipazione quasi praticamente a zero. Prima sentivo che circa 62.000 sono i bambini accompagnati, se non erro, non vorrei sbagliare qualcosa, comunque il 10%, questo numero qua. Posso dire che in alcuni casi l'innalzamento della gratuità dell'utilizzo del mezzo pubblico da 10 a 14 anni potrebbe in qualche modo distruggere quest'uso, diciamo, eccessivo dell'automobile, perché spesso e volentieri il genitore cosa fa? Accompagna, soprattutto nelle zone collinari, accompagna il proprio figlio o i propri figli con l'automobile, perché sicuramente spende meno che portarlo con l'autobus. Questo potrebbe già essere forse una soluzione che, se non riduce a zero, ma sicuramente limita l'utilizzo dell'automobile. Un'altra cosa invece poi è quando si arriva davanti a scuola, perché al di là di come ci si arriva, ci si può arrivare anche con l'astronave, ma poi quando si è davanti a scuola la situazione è quella di poca sicurezza in generale. Consideriamo che io almeno sto parlando di una scuola che si trova in via Maculano, in Oregina, una strada che è chiusa, diciamo con un'ordinanza, è chiusa per i 20 minuti necessari all'ingresso e all'uscita dei bambini, presidiata nella maggior parte dei casi da un tutor d'area, che utilizza anche un cartello per bloccare la strada, che spesso e volentieri viene ignorato da diversi automobilisti che schivano il cartello salendo sul marciapiede per riuscire a passare lo stesso e fare slalom in mezzo ai bambini e ai genitori. Questo ancora ieri, e a prova di questo ci sono tutte le mie mail alla polizia locale, ormai veramente esasperato e anche un po', insomma, diciamo ormai li trovo quasi ormai inutili, perché penso che ormai le vedano, ah sì, chi è che le manda a Toso, ah vabbè, ok, ho capito cosa, perché abbiamo chiesto quasi continuamente la presenza della polizia locale al fine di garantire la sicurezza minima, diciamo, all'ingresso e all'uscita di questi bambini. Sono venuti qualche volta, hanno fatto un po' di sanzioni e dopodiché sono spariti. Capisco che ci sono sicuramente anche altre cose da fare, mancherebbe. Però siamo qui adesso in questo momento per parlare di questo, di sicurezza dei bambini di fronte a scuola. Questo è il problema che viviamo quotidianamente. La nostra tutor d'area, che è una delle tante, diciamo, che si sono susseguite, una addirittura abbandonata perché è stata minacciata di morte, quindi, insomma, voglio dire, da questi automobilisti, questa purtroppo è tutta storia, ve la racconto. Ci sarebbe la necessità di avere delle aree sicure, ma sicure oltre ragionevole dubbio. In una battaglia portata a termine recentissimamente sono riuscito, grazie all'interessamento di diverse forze politiche, a farmi sostituire dei cartelli, due, indicanti l'attraversamento del pericolo bambini, ormai scoloriti, illeggibili. Ci ho messo 4 anni per farmi sostituire 2 cartelli. Ora, quindi, bisognerebbe un attimino ragionare. Quantomeno l'amministrazione dovrebbe ragionare su che cosa mette in campo a tutela dei bambini, perché il Pedibus, ritornando, vado un po' avanti, vado un po' indietro, il Pedibus quando l'abbiamo proposto io mi sono assicurato di trovare delle associazioni che pagassero le pettorine e le stampe delle fermate. Quindi anche in questo, il comune che cosa fa? L'amministrazione che cosa fa? Lancia l'idea, ma poi la sostiene? Perché se io poi non trovavo chi mi finanziava le attrezzature, diciamo, indispensabili, ecco, sarebbe fallito.
Posso sapere solo a chi l'ha chiesto, per saperlo, perché così vediamo la persona.
Mi scusi, a chi ho chiesto che cosa? Il finanziamento? Finanziamento ad Anteas.
No, a noi, a chi l'ha chiesto.
Ah no, aspetti, a me è arrivata l'informativa in cui si chiedeva di sondare attraverso il comitato, diciamo, alle persone aderenti e non, la possibilità di organizzare il Pedibus. Nel momento stesso in cui, a me è arrivata dalla scuola, quindi immagino che se
la
poi...
La prossima volta, la sosteniamo, sì. Mi spiace, però
no, a me... Ecco, noi, cioè a me come presidente del comitato mi è stato detto, dopodiché però per fornire pettorine e cose è necessario che ti organizzi, e io mi sono organizzato, ma io mi sono sempre organizzato, anche quando...
Grazie, basta, non è un dialogo a due.
Ci mancherebbe, però non volevo urtare la sensibilità di nessuno, no, però questo è quello che è avvenuto e io questo riporto.
Grazie. Signor Paolo, chiedo di
bene,
concludere
con questo concludo con questo, quindi la proposta, se possibile, è l'innalzamento della gratuità dei mezzi pubblici. Questo sicuramente sarebbe un sistema per ridurre drasticamente l'utilizzo della macchina, per il resto sicuramente più sicurezza, di conseguenza sicuramente la presenza della polizia locale nelle immediate vicinanze della scuola. Così ho concluso, grazie.
Lupia. Grazie.
Sì, grazie Presidente, grazie per l'invito che avete fatto anche al Municipio, anzi colgo l'occasione per scusare il Presidente Romeo che non poteva essere presente. Io lo sostituisco anche in veste sia di Consigliere Municipale della Valpolcevera e anche come Presidente di Commissione Seconda del nostro municipio. Vi dico questo perché proprio come commissione, facendo parte di un municipio che ha la fortuna, tra virgolette appunto, di avere diversi cantieri e lavori perenni, permanenti sul territorio, siamo spesso coinvolti nell'intervenire o con commissione o con sopralluoghi vari per cercare di affrontare questo problema del traffico presso le scuole. E guardate, io prendo spunto da quella che è stata la presentazione del piano sulla mobilità. Indubbiamente quello è un piano che guarda al futuro, ha una programmazione che è sicuramente ottima, va portata avanti, però non basta perché c'è da fare subito altro. E quindi quello che vorrei porre in evidenza è questo. Abbiamo praticamente da considerare due livelli. Uno è questo che anche il piano ci ha illustrato a lungo periodo, ma di quel piano in particolare vorrei soffermarmi sul fatto che bisogna intervenire veramente in modo pesante sulle scuole primarie e sull'educazione stradale nelle scuole primarie. Perché guardate, i bambini e i ragazzi delle scuole primarie sono il futuro di noi cittadini, sono quelli che ci possono garantire un futuro migliore se abbiamo dei cittadini formati e consapevoli dei rischi che corrono anche nell'attraversare una semplice striscia pedonale. Quindi io mi viene da dire da proprio una sollecitazione che faccio a livello comunale nelle varie competenze, quello di poter investire il più possibile in quello che si può nel cercare di portare a scuola dei corsi, delle presentazioni, quello che volete, perché indubbiamente partire dal fatto che tra qualche anno avremo dei bambini che saranno dei cittadini formati su quello che deve essere il loro comportamento sulle strade ci pone già avanti per avere una migliore sicurezza futura. Questo è quello, il primo piano. Il secondo che è quello immediato. Ora, capisco che ci sono innumerevoli casistiche e il nostro territorio, quello di Genova, mi rendo conto che non aiuta a trovare soluzioni semplici, perché già è complicato di per sé la materia. Però alcune cose che assolutamente sono importanti da fare e su cui concentrarsi bisogna che vengano evidenziate. Allora, noi, come vi dicevo, in Val Polcevera abbiamo diversi problemi per zone di lavoro e di cantiere. Su questo sicuramente i nostri rappresentanti qua di comitati con cui il municipio ha un continuo contatto per lavorare insieme, per il loro ausilio, e ringrazio per quello, per l'appoggio che ci danno e le informazioni e i suggerimenti. Su questo vi daranno sicuramente dettagli i due rappresentanti dei comitati che sono qui vicino a me. Io mi volevo soffermare invece su quelle che possono essere delle soluzioni che vanno comunque cercate di seguire per arginare il fenomeno. Prima una parentesi, ho sentito qualcuno parlare di polizia locale, di ordinanze eccetera. Ahimè, qui apriamo un altro tragico problema che è quello proprio della polizia locale. Ho paura che se cerchiamo di essere realisti, non è quella la soluzione immediata, perché sicuramente ci sono le ordinanze, vi dirò subito dopo un caso concreto che è successo qualche settimana fa a Borzoli. Il problema però è sempre lo stesso, ovvero che non c'hanno il personale, perché per situazioni che in municipio si presentano molto spesso, di problematiche, di strade, di passi carrabili, di ambulanze che non possono passare, spesse volte non riescono a intervenire proprio per mancanza di personale. Quindi ho paura che intervenire su tutte le scuole dove necessita una presenza fisica della polizia locale non sia una cosa fattibile. Allora, mi concentro su quelle che sono state alcune proposte che non ultima nel primo consiglio che abbiamo fatto proprio nell'inizio di quest'anno del 2023 con l'assessore Campora, che ringrazio sempre per la disponibilità che ha in questo senso, era proprio un consiglio in municipio da noi, Val Polcevera, dove abbiamo riportato di nuovo all'attenzione alcune proposte che già nel vecchio mandato avevamo presentato, dove c'erano proprio dei punti della Valpolcevera che ritenevamo essenziali da intervenire per potenziare gli attraversamenti pedonali.
Signor Lupia, le chiedo di...
Vado a concludere, solo 20 secondi. E quindi direi che l'attenzione maggiore deve essere proprio quella di intervenire nell'immediato sulla manutenzione costante della segnaletica orizzontale e verticale, ma non deve essere saltuaria a spot, deve essere costante, perché altrimenti quello che c'è dove serve si deve installare, dove c'è si deve mantenere bene, e questa è una prima cosa. Assolutamente a seguire un'installazione di APL, gli attraversamenti pedonali luminosi e i semafori intelligenti, che sono quelli che limitano eventualmente in presenza di velocità, anche eventualmente per zone a 30 vicino alle scuole, limitano la velocità. E per farvi un caso concreto, così vado a chiudere, proprio la settimana scorsa abbiamo dovuto fare una commissione urgente sull'incrocio di via Borzoli a Coronata, nel confine tra il municipio nostro e quello di Sestri, l'abbiamo fatta congiunta con il municipio di Sestri. Produrremo proprio in questa settimana un documento, il verbale che inoltreremo alla mobilità e al comune, dove abbiamo portato avanti le nostre proposte. C'è stato un incidente proprio lì, per fortuna il bambino adesso sta bene, e quello è un esempio classico dove è inevitabile mettere un attraversamento pedonale luminoso. C'è il direttore scolastico che della scuola è venuto, ci ha detto che ci sono anche la presenza, lì c'è l'ordinanza, vengono i vigili, ma non riescono a venire sempre, si alternano con Sestri, si parla di 200 bambini in ore di punta, quindi servono assolutamente anche dei mezzi fisici da individuare per bene quelli che sono gli attraversamenti pedonali. Quindi credo che sia essenziale per il Comune fare uno sforzo per individuare un finanziamento opportuno a cercare di installare fisicamente questo tipo di apparecchiature che possono migliorare la sicurezza stradale. Grazie.
Grazie. Il signor D'Agostino Enrico, Comitato Genitori di Certosa.
Grazie. Intanto ringrazio i presidenti di commissione e i commissari per l'invito che ci hanno fatto. Io vado subito al sodo, anche perché oggi sono in rappresentanza dei comitati dei genitori che non potevano essere presenti oggi, in quanto in questo momento stanno facendo già una riunione con la loro dirigente scolastica alla presenza dell'ingegnere Sciutto. Ora, come sapete, la scuola Ariosto è al centro di un quadrivio di strade, e tutte densamente trafficate. E ultimamente, dal 2019 ormai, è una scuola al centro dei cantieri della metropolitana, e tra poco partiranno anche quelli di ferrovie. Tant'è vero che abbiamo chiesto, come Comitato Liberi Cittadini di Certosa, una commissione, ma ancora adesso, 5 mesi fa, ancora adesso stiamo aspettando la convocazione. Ma questo è un altro discorso. Ora, come scuola, come comitati dei genitori della scuola, mi è stato chiesto di portare avanti alcune loro richieste. Una, l'entrata della scuola, in questo momento, che si trova in via Pindemonte, che è una strada stretta e con un marciapiede di neanche 60 centimetri, dove sostano i bambini in attesa di entrare nella scuola, e loro mi hanno pregato di chiedervi se era possibile, per l'orario delle entrate e delle uscite, di chiudere questa strada. Vi ripeto, sono 300 metri, è una strada molto stretta dove c'è il passaggio veicolare, e tutte le sante mattine ci sono delle discussioni con gli automobilisti. Altro punto è l'attraversamento di via Ariosto, dove c'è il cosiddetto nonno vigile, che anche lì tutte le sante mattine viene categoricamente insultato dagli automobilisti, perché ovviamente devono andare, devono correre, per carità di Dio, però se c'è un nonno vigile, bisognerebbe dare anche a questo nonno vigile magari un sostegno diverso. Quello, io ho sentito dire dal presidente di commissione del nostro municipio la cronica mancanza dei vigili urbani. Bene, i vigili urbani mancano non perché non c'è personale, perché quel poco personale che abbiamo in Valpolcevera viene dislocato su altri quartieri. Questo ci è stato detto e questo l'abbiamo anche riportato più di una volta. Per cui, ecco, magari se ci fosse la presenza di un vigile, di una pattuglia solamente nell'ora delle entrate e delle uscite, forse sarebbe anche un auspicio. Per le aree prospicienti la scuola, noi ne abbiamo una che, e qui intervengo un attimino come Comitato Liberi Cittadini di Certosa, perché mi collego anche al Comitato, perché è una richiesta che abbiamo fatto insieme nel 2021, c'è questo piazzale dove c'è un edificio, via Ariosto 4, che è abbastanza un problema surreale, che l'assessore Campora sa benissimo, quante volte ne abbiamo discusso. Era la proposta che avevamo presentato sia in commissione, sia all'assessore, sia al municipio, era quello di abbattere questo edificio. Perché? Perché da una parte la scala B è disabitata, la scala A invece ci sono ancora degli inquilini dentro. È una cosa abbastanza ridicola, scusatemi il termine. Per cui noi chiedevamo che quelle...
Agostino, però le chiedo di rimanere attenente al tema.
È attenente perché è un'area prospiciente proprio la scuola, che se venisse abbattuto quell'edificio si potrebbe in quell'area lì creare un giardino e con dei parcheggi che potrebbero servire anche alla scuola. Era in tema, non era al di fuori, perché è un'area proprio prospiciente, come li potrebbe segnalare anche l'assessore Campa. Con questo ho concluso, grazie per l'attenzione.
Grazie a lei, la signora Trio Clara del Comitato Trasta Feggino.
Buongiorno, mi chiamo Trio, vi ringrazio per l'opportunità che mi date. Noi come comitato sono anni che denunciamo queste emergenze, precisamente dal 2020, anno che vede la nascita nel mio quartiere di diversi cantieri e campi base, quindi un considerevole incremento di veicoli di carico e scarico, consumando di fatto le tracce del segnaletico orizzontale prospicienti in questo caso alla scuola, abbassando in questo caso sempre la qualità dell'area dei bimbi. Per accedere alla scuola, per chi proviene pedonalmente dalla riva opposta del Polcevera, una volta percorso il ponte, si trova davanti bensì una situazione assurda. Un attraversamento pedonale posto a ridosso di una rotonda. E la rotonda poi, ne parlo subito dopo, quindi le mamme devono avventurarsi ad attraversare questo pezzo di strada affidandosi alla sorte, perché le macchine assolutamente non rispettano i 30 km orari, assolutamente, e mentre l'impianto semaforico in via Perlasca funziona a meraviglia, nel lato di via Trasta non ha mai funzionato, assolutamente, manco un giorno, manco un'ora. Come accennavo prima, la rotonda, io la chiamo la rotonda anarchica perché ognuno la prende come vuole e ne esce altrettanto come vuole, senza nessuna norma basica di sicurezza, proprio allo sprezzo di quest'ultima. A volte entrando nel viale antecedente la scuola, negli orari di transito, che voi mi insegnate, è di fatto vietato il transito, causando per tutti ovviamente un grave periodo, però nonostante tutto la minaccia più grande che le mamme e i bimbi subiscono ogni giorno non è nemmeno questo, è comunque sempre gravante a questa rotonda. Per chi percorre fate mente locale un attimino, per chi percorre via 30 giugno lato mare, diciamoci che prevalenza sono gli autocarri autotricolati, magari hanno con qualche sindrome di supereroi, non lo so, usano questa rotonda imboccandola impunemente e...
Così signora Trio, per dare più completezza al suo intervento, di quale scuola sta parlando?
Allora, la scuola, l'unica scuola che c'è a Trasta è la scuola materna e primaria Capitini Sanguinetti.
Grazie, grazie, la ringrazio.
E la usano impunemente per immettersi in una via interna, via Castel Morone, che percorre praticamente tutto il quartiere, un'arteria che divide poi il quartiere, per arrivare prima alle molteplici fabbriche e i vari cantieri COCIF in zona. Peccato che però questa strada la percorrano a velocità sostenuta e anche completamente in contromano, e si stia parlando di più di 700 metri. Quindi, in una strada stretta, di difficile percorrenza, in assenza di marciapiede che abbiamo più volte richiesto, è in contromano. Io non so più cosa metterci. Ci mettiamo le persone con il cavallo e le carabine e siamo nella Far West. Con l'aiuto della consigliera Cristina Lodi, che io ringrazio, dopo diversi sopralluoghi fatti assieme, ha accolto le nostre richieste portandole in consiglio comunale, dove sia la prima mozione che la seconda sono state da voi votate in consonanza, ma di fatto a Tratta comunque soluzioni non sono arrivate, come non è ancora arrivato il presidio fisso che si sarebbe ottenuto con il voto della seconda mozione. Forse, anzi, sono convinta che un presidio fisso non risolverebbe i problemi, ne siamo consapevoli, ma sarebbe un ottimo deterrente. In più, tale servizio è presente in diverse scuole, quindi mi chiedo, perché non inserire anche la nostra scuola, se per di più l'avremo anche ottenuto con un risultato di una mozione? Per la mobilità, noi... Chiedia, forse non so se nelle altre delegazioni c'è questo problema, ma siamo anche assenti di un collegamento per il BRI e abbiamo un bacino molto grosso di adolescenti, per cui ci sarebbe proprio una buona utenza, ma abbiamo proposto, AMT aveva dato la loro predisposizione, ma poi anche lì un silenzio assordante. Avevamo anche proposto il ripristino della figura del nonno vigile, è un modo forse un pochettino per, un po' da sognatori, per riunire, collegare il sociale con la sicurezza, la vigilanza, un qualcosa, ma anche lì tante cose, poi il silenzio. Ora io ho sentito anche gli altri interventi, concludo, ho sentito anche gli altri interventi, in Genova ci sono tante problematiche, però non credo che si possa tollerare quartieri di serie A, B o C, e come mamma e come comitato non credo di chiedere poi molto, chiedo non dei servizi, chiedo sicurezza per i nostri figli, sono cose basiche, non credo che possa cadere nel vuoto questa richiesta. Qui concludo, vi ringrazio.
Grazie a lei. Signora Chiara Bonaventura, Mobility Manager di Oregina.
Buongiorno a tutti. Allora, ho ascoltato attentamente tutto quello che è stato detto. Dopo di ciò, penso di avere la scuola più fortunata della città, non lo so. Faccio dei ragionamenti così un po' a spot. Intanto c'è un detto a Genova, chi non c'anse un'utetta. Penso che la nostra scuola non abbia pianto bene, nel senso che il Pedibus è nato con noi, è nato 25 anni fa, Era il 98, io ero alla scuola Spinola, ormai è 31 anni che sono lì, dico sempre che è la mia seconda casa, e è stato istituito con la ASL, con un'assistente sanitaria speciale che c'era all'epoca. L'ASL dell'epoca ci ha dato un supporto incredibile, prima l'abbiamo progettato e poi è nato. Il territorio di origine è un territorio in salita, credo che rappresenti molto bene la nostra città. Qui faccio un inciso. Si fa riferimento a bicibus, pedibus, eccetera, di città di pianura spesso. La fatica che facciamo a Genova a portare avanti questa iniziativa, e mi riferisco a scuole, ma anche altri enti, altre associazioni, è proprio quella di percorrere strade in salita, strade strette, marciapiedi impercorribili, spesso ce lo dimentichiamo. Il nostro pedibus comunque è andato avanti fra alti e bassi, ci sono stati momenti in cui su 500 bambini iscritti alla nostra scuola in un unico plesso il pedibus era frequentato da 150 bambini, per cui toglievamo 150 auto dal quartiere di origine. La pandemia ci ha azzerato, quest'anno siamo ripartiti, attualmente partecipano al pedibus 52 bambini su tre linee, due in salita e una su Corso Firenze, per cui quella più agevole. Il pedibus è passato in mano ai genitori circa 10 anni fa, dobbiamo ringraziarli davvero perché sono i nostri genitori che portano avanti il pedibus. Noi insegnanti siamo alle loro spalle, loro lo sanno, li aiutiamo in qualsiasi cosa, ma sono loro che lo conducono tutte le mattine e questa è una grande cosa. Quest'anno festeggiamo questo 25esimo alla grande, dedicheremo una settimana intera alla mobilità. Forse abbiamo chiesto poco, imparato ASL Comune. Assicuro i presenti che verrete vessati dalla sottoscritta perché questa è una mia abitudine, però ce l'abbiamo fatta. Volevo dire ancora una cosa per ciò che riguarda i mobility manager. I mobility manager sono degli insegnanti che in questo momento dovrebbero essere in classe come la sottoscritta. C'è una collega gratis che fa delle ore in più, così non ci viene dato nulla e spesso su di noi accentriamo tutti gli strali di genitori, abitanti del quartiere, colleghi, pertanto sarebbe bene che questa figura nelle scuole, che non è una figura aziendale, venisse ben chiarita e forse nucleata e forse staccata da altri oneri che non sono più onori. Tutti i mobility manager che conosco lo fanno volentieri. Però effettivamente a volte è quasi impossibile seguire il tutto. Chiudo con un augurio, mi auguro che da qui davvero nasca qualcosa di fattivo, perché finora siamo proprio andati avanti un po' da soli. L'unica cosa che vorrei notare con voi, forse bisognerebbe lavorare tutti assieme, ma poi dedicare alle scuole un momento particolare, perché ogni entità ha le proprie esigenze, ce ne siamo resi conto, per cui dedicherei proprio una parte solo alle scuole che fanno comunque un po' la parte da padrone, perché se partiamo da lì sicuramente costruiamo qualcosa. Grazie.
Grazie a lei. Il signor Andrea Giacobbe, dirigente del Convitto Colombo.
Grazie Presidente. Grazie per l'invito alle commissioni consigliari. La mia abitudine è partire dalle situazioni positive, dalle cose che funzionano e sicuramente l'intervento su Via Bellucci che è stato citato, ecco, è un esempio di pratica che funziona. Ma perché ha funzionato? Sicuramente per l'impegno gli uffici comunali hanno messo nella realizzazione di un intervento integrato, perché è chiaro che quell'intervento ha comportato anche, ci citavano prima marciapiedi strettissimi in via strettissima, via Bellucci, sapete che è una via strettissima, ma marciapiede effettivamente è stato cambiato, questo sembra poco ma è tantissimo. installato, come dire, la rastrelliera per le bici, cambiati gli orari di accesso. Questo però è stato integrato con un lavoro che la scuola, in particolare la primaria, ma devo dire non solo, perché al Convitto c'era anche una scuola media, un liceo scientifico, un lavoro che è stato fatto integrato con la scuola e soprattutto, lo ha già detto qualcun altro, con i genitori, senza i quali, come dire, tante cose, in particolare il Pedibus che qui, come dire, è stato citato più di una volta, non sarebbe mai stato possibile. Quindi quella buona pratica, si parla spesso di buone pratiche, ecco, questo forse è un esempio di buona pratica, ha funzionato perché gli enti e i referenti e i responsabili hanno agito insieme, si sono parlati spesso, hanno cercato di capire insieme le soluzioni e hanno trovato una soluzione possibile in una situazione difficilissima. Naturalmente qualche importante problema rimane in quell'area e soprattutto nelle zone limitrofe, perché è chiaro che un problema più grande, quello della mobilità in una città complessa come Genova, e, come dire, rimane alle porte di via Bellucci, dove le cose funzionano, no? Appena scendete ci sono milioni di motorini parcheggiati ovunque, macchine in doppia fila per portare persone ovunque negli uffici vicini, l'università, però intanto, come dire, lì testimoniamo una possibilità di intervento che funziona, ma ribadisco, funziona perché tutti gli attori, io per quanto riguarda il Convitto e soprattutto i miei referenti, ma devo dire che gli uffici comunali competenti hanno fatto la loro parte. Nella succursale Don Milani Colombo abbiamo invece un problema diverso, lo conosce l'assessore che è venuto, lo ringrazio. Lì c'è appunto una strada di accesso che non può certo diventare una strada scolastica, no? Corso Carbonara, ma il problema esiste ed è importante, la velocità dei veicoli in quella zona è elevata, gli attraversamenti pedonali ci sono, ma come dire, evidentemente non sono del tutto rispettati, occorre trovare una soluzione. Non sta a me a dire, non sono il tecnico di questo tipo di problemi, ma una soluzione per diminuire, come dire, la pericolosità della zona, perché in passato ci sono già stati incidenti, peraltro nella stessa zona c'è anche un asilo comunale, sapete, nel plesso, diciamo, Don Milani in fondo e della palazzina c'è anche un asilo nido comunale, quindi lì occorre veramente arrivare ad un punto di soluzione che è probabilmente, mi è stato detto, quello di, come dire, rimarcare in maniera più chiara l'attraversamento pedonale, toglierne uno, trovare una strada per far comprendere molto meglio agli automobilisti che lì nascosta nei giardini Rosina c'è un'istituzione scolastica che ospita 700 alunni e relativi insegnanti, quindi qualcosa di veramente importante. Io quest'anno ho l'onere e l'onore di dirigere anche l'Istituto Comprensivo Regina, la cui mobility manager qui vicino a me ha appena parlato. Li ricordo a tutte e a tutti l'incredibile caso del plesso Spinola, nel senso che lì è la quarta fila, forse, ecco, io non frequentavo prima di questa reggenza la zona, io sono di Sestri Ponente e conosco meglio altre zone della città, ma veramente è impressionante la commistione, no? Nonostante che la tutor d'area faccia il suo lavoro e lo faccia anche molto bene, nonostante anche lei prenda improperi vari e insulti e cose del genere dagli automobilisti di passaggio. Lì però un intervento va immaginato, lì credo che l'intervento della Polizia Municipale, ho quasi finito, sia invece fondamentale, quindi comprendo, perché sono un dirigente pubblico, le problematiche organizzative dei servizi. Probabilmente bisogna immaginare, di rafforzare il ruolo della Polizia Municipale, probabilmente distaccandolo da altri servizi meno essenziali che sono quelli, che sono invece quelli di presidio delle scuole, che ritengo, ma è stato anche detto da autorevoli esponenti in questa sala, sono da ritenere fondanti. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Abbiamo ancora due auditi prenotati, poi cederei la parola all'Aula. E non so, potremmo darci come tempo massimo 12.45, 12.30, 12.45, ok.
Allora, sì, prego, prego Falcone.
Chiedevo, visto diciamo, l'importanza della seduta odierna e quindi ci sarà l'aggiornamento, di prendere nota delle prenotazioni per poi riprendere così nell'ordine successivamente. Grazie.
Certamente così faremo, senz'altro. Sì, prego, prego, prego consigliere Ceraudo.
E direi appunto anche magari di far parlare le persone, che gli esperti e gli auditi che sono qua, poi dal caso l'aula.
Anche gli esperti in aula?
Se riusciamo in sequenza sì, se no. Ok, però questo tipo
se
di...
tutti sono d'accordo, perché solitamente l'aula, gli esperti li mettevamo
no,
nell'ordine,
lo so, però,
con i consiglieri.
Magari le persone, gli esperti che sono venuti, cioè,
se tutti
sono
d'accordo,
sono liberati da una giornata lavorativa, eccetera. Noi possiamo anche farlo nell'aggiornamento.
Va bene. Facciamo così allora. Gli ultimi due auditi, il signor Massida Giovanni, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Castelletto. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io dirigo l'Istituto Castelletto dal 1 settembre di quest'anno, 1 settembre, in realtà il 27 agosto, quindi prima ancora di cominciare sono stato invitato dal mio predecessore a un incontro, non a scuola ma in via Cinelli, in salita Cinelli, dove c'era anche l'assessore Cosso che era qua prima. Questo per dire che via Cinelli e le problematiche di accesso sono state il primo impatto che ho avuto con la scuola. Ma via Cinelli è uno dei problemi, abbiamo la tripla fila in Corso Firenze, abbiamo la velocità delle macchine in Corso Firenze, abbiamo l'enorme problema delle macchine in via Bertani, alla scuola dell'infanzia, e qualcosa da risolvere al plesso San Paolo per quanto riguarda la curva, l'incrocio di via Cabrini, eccetera, eccetera. Però non vorrei soffermarmi sulle singole problematiche dell'Istituto Castelletto, vorrei provare a prenderlo un momento come esempio e per formulare alcune proposte, diciamo così, operative, nei limiti ovviamente di quello che a me spetta e di quello che io conosco. Perché può essere un esempio? Perché una delle altre cose che mi sono state fatte vedere appena arrivato è un progetto 2014 che ho anche inoltrato recentemente di nuovo anche all'assessore. Un progetto molto interessante di democrazia partecipativa che ha dato alcuni frutti per quanto riguarda pedonalizzazione della spianata eccetera eccetera, ma che in alcuni aspetti è rimasto non attuato. Perché mi ha stupito la cosa? Perché il progetto è geniale, quando un progetto è geniale, quando è semplice. Il progetto propone delle cose piuttosto semplici, semplici in termini di realizzabilità, anche se io non sono un tecnico, ma sicuramente sono molto meno complicate di altre, semplici anche in termini amministrativo-burocratici, perché sto parlando di che cosa? Sto parlando di rialzo delle aree stradali, sto parlando di pavimentazione corrugata, di rallentatori di velocità, oggi vanno di moda i cuscini berlinesi, nel bene e nel male, chi li odia, chi li ama, non lo so, a me non dispiacciono, io ho vissuto per 5 anni a Bruxelles, li ho visti in azione e non sono per niente male nella regolazione del traffico e della velocità senza avere effetti collaterali, diciamo, sui mezzi di soccorso e altre cose. Però a parte questo, dicevo, perché questo progetto mi piaceva del 2014? Perché appunto fa vedere cose semplici in azione, per esempio appunto il rialzo dei passaggi, diciamo, delle strisce pedonali, per capirci, rotatorie sormontabili, che non sono di per sé una cosa particolarmente invasiva, anche sulle rotatorie c'è molta letteratura in favore e disfavore, però diciamo sono una soluzione che ho visto spesso funzionare in varie parti del mondo. Perché dico questo? Perché, non perché voglia riproporre quel progetto, perché non spetta a me, e poi alcune cose sono state già fatte, ma perché ve lo metto in relazione con quello che abbiamo a disposizione. 9 febbraio 2023, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 33 del importantissimo decreto 22 dicembre 2022. Credo che se siamo qui a parlare in gran parte sia per questo motivo, non so se sbaglio, però penso che sia importante. Cioè, parliamo di un piano di riparto di risorse importanti, importanti anche per Genova, perché per Genova evidentemente è chiaro e detto esplicitamente per il tasso di incidentalità della città. Allora, quello che io vorrei far presente è questo. Ovviamente lo chiedo percorso Firenze, diciamo così, va bene? Ma secondo me è un modello che deve essere adottato, può essere adottato in generale nelle sale scolastiche e in prossimità di istituzioni scolastiche. Cos'è che io chiedo all'amministrazione? Di pensare a interventi che siano interventi sostenibili, ovviamente in termini economici, questo è un problema vostro, diciamo così, bene, ma che siano geniali nel senso che dicevo prima, cioè che siano semplici ed efficaci. Il decreto, tra le azioni che prevede, all'articolo 4, implementazione di zone 30, isole ambientali, messa in sicurezza di percorsi pedonali, basandosi su che cosa? Basandosi sull'analisi dell'incidentalità, e qui purtroppo siamo tutti un po' nella stessa barca, Castelletto anche recentemente purtroppo ha avuto una grossa tragedia da questo punto di vista, ma basandosi sull'efficacia, dice anche il decreto, mi permette di aggiungere, oltre all'efficacia, l'efficienza, cioè provvedimenti che possano essere efficaci quali sono? Quelli che possono costare un po' meno, ma avere un risultato immediato e preciso subito. Quindi, benissimo, io sono un fan della tecnologia, benissimo tante cose. Ora, sinceramente, con la mia esperienza, un pochino ho girato l'Europa, i semafori intelligenti non mi hanno mai colpito per intelligenza, diciamo così. La tecnologia non mi ha mai colpito per capacità di risolvere queste cose. Mi ricollego a quello che diceva il dottor Tizzi. L'elemento fisico è l'unico in questi contesti che ci permette di risolvere le cose rapidamente. Io chiedo questo, partiamo da questo piano nazionale di sicurezza stradale, partiamo da questo decreto importante, partiamo dalle risorse che abbiamo e vi chiedo, perdonatemi, di usarli nel modo migliore, cioè con cose geniali nel modo che dicevo prima, cioè semplici, facilmente utilizzabili. Tra l'altro, Rubo 10 secondi, tra l'altro quel tipo di misure che dicevo prima sono misure che anche dal punto di vista amministrativo sono estremamente facile da attuare, perché per esempio leggo un parere del Ministero dei Lavori Pubblici già del 2001, gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità. Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni da parte dei lavori pubblici. Quindi, poi potrei sbagliare, intendiamoci, però la butto lì come suggerimento per quello che io so che è molto poco, però il mio suggerimento è questo, puntiamo su cose di questo tipo. Ultima cosa, chiudo veramente. Questo per quanto riguarda le infrastrutture e le risorse da mettere in campo. In cambio però le scuole devono dare qualcosa e possono dare qualcosa, possono dare molto, cioè la cultura dell'educazione stradale. Il Pedibus fa parte di questo e così tante altre cose. Io propongo un patto, noi ci impegniamo a mettere questo aspetto culturale e chiediamo però l'uso consapevole, razionale, geniale, permettetemi la parola, delle risorse. Grazie.
Grazie a lei. Signora Pagnacco Mara, Comitato Istituto Comprensivo di Quarto.
Microfono? Ok, arriva. Allora, ringrazio intanto la Presidente Viscogliosi per la parola. Passo delle immagini, slide, solo per presentare a grandi linee quella che è la nostra, il nostro movimento in questi anni per cercare di ottenere qualcosa. Noi ci muoviamo come comitato genitori appunto dell'Istituto Comprensivo di Quarto e per i suoi cinque plessi scolastici. In particolare quello che presenta le maggiori criticità e su cui ci siamo maggiormente mossi è la scuola primaria Sacro Cuore, Avanti, per cui è attivo un pedibus da 13 anni, da 10 anni in mano ai genitori come Felicio e Regina e faticosamente anno dopo anno gestito per un accompagnamento a scuola dei bambini da Largo Cattaneo e quindi davanti alla ASL, la ex provincia di Quarto, sede di Quarto, sino all'Istituto Sacro Cuore che soffre di una posizione con molta pressione per la presenza anche del Marco Polo, alberghiero, del Gaslini e di altre realtà sociali ovviamente necessarie, tra cui ultima anche la Casa della Salute, da poco istituita. Questo comporta che la viabilità del fronte scuola è peggiorata tantissimo negli anni, la situazione, come diceva anche prima Icarker, ci sono situazioni di pericolo per i bambini nel momento di entrata e uscita da scuola, con le persone che in auto vogliono transitare per forza davanti all'ingresso scolastico insultando i bambini che devono entrare a scuola, e per questo noi come comitato abbiamo deciso di dare insomma una maggiore spinta alla richiesta di una strada scolastica. Per questo ci siamo attivati anche con il progetto di Street for Kids Avanti, e abbiamo presentato in quell'occasione e in altre successive occasioni, tra cui la prima edizione del Genova Global Goal Awards dello scorso anno, un progetto che veda un rifacimento, un ripensamento del fronte scuola per garantire uno spazio in sicurezza per i bambini e una contestuale richiesta anche di strada scolastica intesa come quantomeno come strada da chiudere nel periodo dove è maggiormente necessario, quindi entrata e uscita degli studenti da scuola. Avanti. Queste diciamo sono immagini della partecipazione alle iniziative Street for Kids Tutti giù per strada, con la partecipazione di tutti i nostri plessi, questo è soltanto quello del Sacro Cuore, ma tutti i nostri plessi sono stati coinvolti con iniziative ludiche fuori da scuola. Avanti. Questo è in sintesi uno schema progettuale che avevamo presentato per appunto realizzare un'area di sicurezza fronte scuola, avanti, e quello che potrebbe diventare un'area insomma colorata sia per anche come dire garantire anche un'accoglienza più adatta e idonea ai bimbi della scuola primaria, ma soprattutto un'accoglienza sicura, dove il kiss and go sia anche attuabile e dove ovviamente ci sia anche una formazione per non solo per la scuola ma anche proprio dei genitori che appunto rinuncino ad una mobilità insomma, che attualmente magari rimane poco sostenibile a favore di modalità di arrivo a scuola orientate alla sostenibilità. Passerei all'altro file velocemente perché solo per in continuità farvi vedere come la nostra prima richiesta, che è quella di realizzazione delle strade scolastiche, riguarda sia la scuola primaria Sacro Cuore, avanti, che attualmente è così e vorremmo, con la slide successiva, grazie, che diventasse più o meno così, ovviamente è una progettazione di massima che dovrà essere sicuramente pensata tenendo conto delle richieste di tutti. Avanti, grazie. E questa è l'altra immagine che colloca anche altre necessità che sono quelle di una segnaletica, di una cartellonistica adeguata all'area, cosa che attualmente non c'è. Avanti. E l'altra richiesta è quella sempre di una strada scolastica, nonché anche altri interventi strutturali come quelli che si diceva prima, avanti, nella zona della scuola primaria Sacro Palli, Carlo Palli e secondaria di primo grado Strozzi, avanti, dove la proposta riguarda questa porzione di strada attualmente limitata nella circolazione in una fascia oraria troppo ristretta per coprire l'entrata e uscita degli alunni, cioè la presenza pomeridiana e solo pomeridiana del nonno vigile, che però diciamo non è sufficiente, anche lì la sua presenza andrebbe ampliata come intervallo temporale, ma soprattutto realizzata, quella sarebbe la nostra richiesta, una chiusura della strada in quella medesima fascia oraria. Avanti, direi si possono sospendere le slide perché vorrei aggiungere a queste richieste, diciamo, prendendo spunto anche da quanto ha detto la dottoressa Gerbaudi, insomma il fatto che ci sia un coordinamento, un sostegno economico anche per iniziative educative legate alla sicurezza stradale, e si diceva anche con ricorso a risorse professionali esterne, no, per le scuole che intendano attuare dei percorsi educativi un po' più strutturati e impostati seriamente, insomma, come previsto dalla normativa che lei ha illustrato, e chiedere appunto fondi e risorse per questo, per i materiali anche necessari per il pedibus, che ovviamente, essendo trascorsi tanti anni, non sono più utilizzabili, per cui si chiederebbe insomma di rivedere le forniture di pettorine, anche non solo per il Sacro Cuore ma anche per gli altri pedibus che nel nostro IC si vorrebbe provare a far partire. E quindi l'ultima cosa è l'uso, diciamo, vi diamo uno stimolo per attivare all'uso l'area di sicurezza stradale inaugurata a Quarto Alta nell'agosto scorso, ma che non è mai stata utilizzata e che sarebbe molto utile anche al Corpo di Polizia Locale nell'ambito delle sue attività di formazione. Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo ancora l'assessore Fontana, municipio ponente, e poi passiamo agli esperti. Grazie.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma io intanto volevo dire che produrrò poi all'assessore un documento di relazione sui vari punti di criticità che abbiamo riscontrato e che ci sono stati segnalati dalle varie scuole del ponente. Una focalizzazione la vorrei invece puntare sul problema del trasporto per la scuola di Fabbriche, una scuola che sappiamo tra l'altro essere come dire, uno dei punti di forza a livello di preparazione e di attrattiva, ma anche perché essendo una scuola di una zona periferica, diciamo, è un punto focale per gli utenti. E la mancanza di un trasporto che porta questa scuola diventa un grave problema. Una scuola che recentemente ha visto anche l'inaugurazione della cucina didattica, quindi è stato un po' un prototipo a livello di scuole, e quindi secondo me, ripeto, come municipio ne abbiamo già parlato e affrontata questa problematica, ma vorremmo riportare l'attenzione su questa situazione, perché ripeto, è fondamentale. Poi volevo dire che mi collego a chi mi ha preceduto, a coloro che mi hanno preceduta sul discorso dell'educazione stradale, che è fondamentale, a cominciare proprio dai bambini, perché sono gli adulti del domani, e se creiamo delle persone educate e civili sicuramente possiamo sperare in una società sicuramente migliore. C'è una carenza strutturale di cartelli, indicatori, così come di segnaletica stradale, che in alcuni punti è assente o carente. È importante cercare di stabilire una progettualità sui rallentatori di velocità, specie in prossimità degli attraversamenti pedonali, e il discorso della presenza di agenti di polizia locale in orari delicati come quelle delle uscite dei ragazzi dalle scuole nelle varie territorialità, credo che sia importante, perché è giusto, come dire, che gli agenti siano sulle strade, e è anche giusto che non siano spesso concentrati magari nelle zone del centro e le zone più periferiche vengano trascurate. Quindi io credo che anche l'incidenza dei dati che danno Genova tra le città dove succedono maggiori incidenti, credo che debba essere un segnale che deve essere preso. Gli incidenti non avvengono solamente in centro, avvengono anche nelle zone periferiche, quindi credo che debba esserci un po' una rivisitazione di quello che è la distribuzione degli agenti sul territorio. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo agli esperti della sala, quindi mi risulta il signor Lucente, e poi c'è un senza tessera che non saprei chi può essere, Roberta Trucco.
Posso? Grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno agli auditi. Sono delegato in commissione per il Municipio Centro-Est per il Movimento 5 Stelle. Sarò molto breve, avevo ascoltando anche l'intervento di apertura che riguardava le necessità della Daneo, mi ricordo che anche recentemente mi hanno ricomunicato l'associazione Daneo la richiesta e la volontà, so che si sono sentiti anche con l'assessore, di avere una sospensione del traffico in via Cairoli simile a quella che avviene in via Maculano proprio nel momento di entrata e uscita delle scuole, perché è concomitante ai tanti mezzi che entrano per fare consegna ai negozi, perciò è un momento delicato con tante macchine. E soprattutto mi permetto di aggiungere che se non riusciamo a fare questi tentativi di mobilità importante in via Cairoli, che si unisce a via Garibaldi, che è la via simbolo dove c'è Tursi, che è la via dei Rolli, non so da dove dobbiamo partire. Concludo invece ritornando sul tema della 10 dicembre, era come dire, secondo me esemplificativo. Io nel precedente ciclo ero consigliere del municipio, ho fatto una mozione in questo senso, a cui abbiamo chiesto cartelli, a cui abbiamo chiesto anche una cosa con visure, mi ricordo che c'era anche il signor Toso, con la mobilità, e la mobilità spinge molto per gli attraversamenti pedonali i posteggi accanto agli attraversamenti pedonali e renderli solo quello dei motocicli, perché i motocicli non coprono la visuale, invece se c'è un posteggio adiacente a una zebra che è per le macchine ci può posteggiare anche un furgone, e questo è grave. Perciò delle cose molto semplici. Mozione ad unanimità approvata. Intanto l'associazione del signor Toso che opera in contiguità. Ora io sono un semplice cittadino non eletto, siamo nella medesima associazione che ha una collaborazione fattiva col municipio, ringraziamo a questo senso, ci siamo dovuti studiare il contratto con Aster e abbiamo scoperto, io me lo sono anche dovuto studiare, che quelle, e ne approfitto a condividere, la segnaletica orizzontale, cioè le strisce, la tracciatura, è da contratto di servizio che la devono rinfrescare, non dobbiamo dare ulteriori soldi, uguale per i cartelli ammalorati. I cartelli ammalorati di ufficio dovrebbero essere cambiati. C'era un cartello che era ingiallito e non si distingueva più con il giallo dell'edificio. Questa è andata avanti 4 anni e finalmente ce l'abbiamo fatto. È questo che non va. Cioè io devo arrivare alla fine come cittadino singolo a studiarmi il contratto di servizio con una partecipata. Grazie.
Grazie a lei, prego, Roberta Trucco.
Buongiorno, io parlo in qualità di esperta come madre di 4 figli, impegnata sul territorio come cittadina da un decennio, anche di più. Quello che ho ascoltato, mi ha fatto molto piacere ascoltare il dirigente Massidda che ha interpretato benissimo un progetto partecipato che era stato fatto da genitori di cui io facevo parte. Ho ascoltato con interesse, le problematicità sono molte. Quello che però io vorrei sottolineare e che per me resta molto importante è mettere al centro lo sguardo del bambino. Quando si progetta, si deve progettare altezza 1,20 m. È da lì che si coprono le loro esigenze. Sento di parlare di formazione dei bambini all'educazione stradale. Io vorrei dire formazione all'educazione stradale degli adulti. I bambini imparano velocemente, osservano, loro hanno innato il desiderio dell'autonomia e di camminare. Siamo tutti andati a scuola da soli, se ci fossero i marciapiedi, ci fosse la possibilità di dialogare e di camminare, in una discreta sicurezza, non si può avere la sicurezza al 100%, i bambini si sanno muovere, il problema è che sono diventate delle giungle le nostre strade, non ci sono i rispetti dei limiti della velocità, raramente si vede un automobilista rallentare in prossimità di un attraversamento e quindi sì, basterebbe guardare in giro, come ha detto il dirigente, ma anche altri, alle città che sono più avanti, Barcellona, Londra, ma anche Pontevedra, con la stessa Presidente Viscogliosi ero stata a un convegno della città dei bambini di Tonucci, che lavora da Mo, e anche con la consigliera Clizia Nicolella, quindi parliamo di parecchio tempo fa, ero stata a un altro convegno dove era stata presentata la mobilità a Pontevedra, che è un simbolo secondo me di una geniale attuazione di sistemi di una politica veramente volta a una mobilità sostenibile che sì tutela i bambini ma tutela tutti noi e l'ambiente in cui viviamo. Grazie.
Nessuno... Grazie a lei. Aspetti che Roberta Trucco deve ancora finire.
Che okay. Sarei interessata a portare la presentazione di Pontevedra, che è città, nel 1999 ha iniziato questo percorso, sindaco e polizia municipale, che è ancora secondo me validissimo e interessantissimo. E in ultima cosa volevo dire anche un altro sguardo. Certo, un approccio globale, però poi soluzioni circolari nei territori, quel patto che suggeriva scuola e territorio va attuato singolarmente, perché ovviamente le soluzioni non possono essere uguali per tutte le cose.
Grazie. Allora, vista l'ora, io quindi chiuderei la commissione, la riaggiornerei al 21 aprile riprendendo, tenendo conto delle prenotazioni e quindi anche le risposte dell'assessore, quindi dichiarerei chiusa momentaneamente la commissione, che riprenderemo il 21 aprile, se vorrete ripartecipare, la proseguiremo. Grazie. Sì. Le hanno già preso nota gli uffici, gli stessi soggetti, sì. L'ordine l'hanno ripreso loro, quindi partiamo da lì.